Alle ore 20.51 dichiaro aperta la seduta di Consiglio Comunale. Lascio la parola alla dottoressa Perucchini per l'appello. Prego, dottoressa.
Nivellanna presente, Cerutti Franco presente, Zanetti Andrea presente, Vezzola Giancarlo presente, Valsese Francesco presente, Zanetti Elisa presente, Bovicenzo presente, Godio Gianluca presente, Vicario Diego presente, Mora Andrea presente, Cerutti Angelo presente, Pastore Pierluigi assente, Pagano Assan presente, Brigonzi Margherita presente, Barcellini Giovanni presente, Nonnis Roberto presente, Fontanetto Massimo presente.
Il consigliere Pastore Pierluigi è assente giustificato. Prima di lasciare la parola al nostro sindaco per le comunicazioni, quindi il punto 1 dell'ordine del giorno, lascio la parola al consigliere Barcellini che mi ha chiesto di poter parlare 2 minuti. Prego, consigliere.
Grazie signor Presidente e un saluto a tutti i colleghi e alla Giunta. Sarà un intervento brevissimo in riferimento all'incontro che 8 giorni fa, proprio lunedì della settimana scorsa, è avvenuto in quest'Aula con la presenza di esponenti di vari enti che in una conferenza dei servizi hanno esaminato diffusamente e profondamente il problema di cui siamo a conoscenza, la discarica della Cumiono, intendo. E questo mio intervento è solo un riconoscimento all'amministrazione comunale, in modo particolare alla persona del sindaco, per l'intervento puntuale e preciso che è stato esposto dal sindaco stesso, ripeto, in quest'Aula, che ancora una volta ha sottolineato come il Comune di Borgomanero in tutte le sue componenti intende non aderire alla proposta di una discarica, perché questa è il nocciolo della questione, a una discarica sostanzialmente di materiali composti da amianto in quella località. Il mio intervento termina qui perché è giusto, al di là delle nostre ulteriori considerazioni che penso saremo costretti per un verso ancora a fare, perché non sappiamo come continuerà questa vicenda, però è giusto che riconosciamo all'amministrazione il merito di continuare così come abbiamo tutti noi deciso su questa strada del non riconoscimento di questo progetto in termini positivi. Dobbiamo anche sottolineare che l'impressione che ne abbiamo avuto noi che abbiamo potuto assistere a questa conferenza dei servizi, che anche gli enti preposti a dare un giudizio sostanzialmente hanno già dato un giudizio sfavorevole. Grazie ancora sindaco.
Grazie a lei consigliere, una comunicazione di servizio a tutti i capigruppo. Avete visto che ho fatto pervenire a voi una copia di quella che è una richiesta, perché come già assunto in conferenza di capigruppo, qualora un privato o chi ne volesse far richiesta, volesse portare una richiesta o comunque un fatto tramite il sottoscritto a conoscenza di tutti i consiglieri, io ne farò una copia nella prima seduta utile di conferenza di capigruppo, commissione o quant'altro, ve ne farò avere una copia. In particolare si riferisce proprio al punto di cui ha già discusso il consigliere Barcellini. Vi chiedo semplicemente di confrontarvi all'interno del vostro gruppo, dopodiché nelle prossime giornate vi chiamerò per sapere se riterrete opportuno convocare questa commissione. Lascio la parola quindi al consigliere Pagano per comunicazioni. Prego.
Sì, grazie Presidente. Noi del Partito Democratico intendiamo commemorare un amico che è scomparso nei giorni scorsi, il consigliere Cerutti Ivo, che appunto, come ho detto poco fa, è recentemente scomparso a causa di un improvviso malore. Il consigliere Cerutti fu un cittadino attivo nella vita comunitaria che lavorò per la nostra città e con estremo senso del dovere dedicò parte della sua vita ad un costante impegno politico-amministrativo volto a migliorare il nostro comune. Il suo percorso politico fu sempre coerente con quelli che egli riteneva dei valori fondanti, il profondo senso civico, il radicamento sul territorio ed in particolar modo con la sua frazione. Dopo essersi candidato tra le file della Margherita nel 2002, aderì in seguito al Partito Democratico. Oltre alle altre attività politiche e amministrative, ricordiamo che il consigliere Cerutti Ivo fu uno dei maggiori promotori del Comitato Festeggiamenti di Talunit. Quindi a nome del Partito Democratico, a nome dei borgomanieresi che rappresentiamo in questa Assemblea, intendiamo ricordarlo. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere. Prima di lasciare la parola al Sindaco, un'altra comunicazione di servizio. È stata protocollata in data 23 gennaio 2013 una comunicazione, spettabile il dottor Vicario Diego, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Borgo Manero, e per conoscenza dottoressa Tinivella Anna, Sindaco del Comune di Borgo Manero. Con la presente si comunica che sottoscritti consiglieri comunali Mora Andrea, Vicario Diego, Godio Gianluca, Nonnis Roberto, alla data odierna costituiranno un nuovo gruppo consigliare con la denominazione Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale. Si comunica inoltre che le funzioni di capogruppo saranno svolte dal consigliere Mora Andrea. Distinti saluti. Lascerei quindi la parola al nostro sindaco per il punto numero 1, comunicazioni del sindaco. Prego, dottoressa.
Grazie Presidente, un saluto a tutti gli assessori consiglieri, al pubblico presente e al nostro segretario, la dottoressa che praticamente vive qua. Sì, anch'io mi sono segnata una serie di comunicazioni. Intanto voglio anch'io ricordare Ivo Cerutti, perché con lui ho condiviso dal 2002 al 2007 come consigliere comunale le vicissitudini e la vita amministrativa proprio seduti insieme su questi banchi. Era stato, oltre che esponente della Margherita, mi piace ricordarlo, anche membro del Consiglio d'amministrazione dell'Ascito Tornielli. Ivo faceva tutto con impegno, ci teneva, rappresentava la sua comunità. E nella comunità soprattutto era attivo alla Cascina Fontana e da anni organizzava manifestazioni a scopo benefico. Non si poteva andare alla Cascina Fontana e Talunit senza incontrarlo, perché lui era sempre veramente molto attivo. E a lui va, oltre al nostro ricordo, va anche proprio l'augurio di aver dato anche l'esempio a tanti di impegno sociale e civile. Anche alla famiglia naturalmente vanno le nostre più sentite condoglianze. Meno giovane, però certamente persona che è stata nel cuore di molti a Borgo Manero ed è stato anche consigliere comunale, quindi per quello lo voglio ricordare, Vittorio Leonardi. Vittorio Leonardi era un signore del 1928, era stato anche amico di mio padre era del 16, perché entrambi avevano lavorato alla Banca Popolare di Novara ed era stato anche eletto nel 1985 con la Democrazia Cristiana. E anche lui era persona che amava la politica, amava parlare di politica, e anche in età molto avanzata incontrarlo voleva dire proprio condividere comunque quelle che erano le passioni per la vita amministrativa. È purtroppo anche mancata, questa è la serata dei ricordi, un'altra persona, una borgomanerese doc molto cara ad alcuni di noi, a me in particolare, ed era Ada Olivari in Marcodini. La voglio ricordare come attrice della nostra compagnia teatrale, che tanta beneficenza ha raccolto per tutto il territorio, persona impegnata anche nel Soro Optimist. Aveva fatto della borgomaneresità proprio anche lei una sua ragione di vita. E quindi credo che a queste tre persone care vada veramente il ricordo di tutti noi. Passando ad altro argomento, ringrazio il consigliere Barcellini che nella sua esperienza e trasparenza di amministratore impegnato ormai da tanti anni ha voluto compiere veramente un gesto che ho molto molto apprezzato. C'è stato lunedì scorso, come lui ha voluto ricordare, la conferenza dei servizi per la valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di rinnovo della concessione mineraria denominata Cumiona e contestuale richiesta di installazione di un impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi. nel corso della conferenza dei servizi, oltre alla provincia, all'ARPA, all'ASL, tutti gli enti, alla regione, tutti gli enti presenti, anche noi abbiamo potuto dare il nostro contributo, e ci tengo a sottolineare che la relazione che io ho letto è stata veramente frutto di un lavoro anche di sintesi dei contributi che erano già arrivati a noi per conoscenza alla regione entro il 7 di gennaio relativamente proprio a questo problema, quindi contributo di Italia Nostra, del Comitato per la Cumiona, di Baraggioni piuttosto che di Canugioni, scusa, piuttosto che di SEL. Quindi abbiamo messo insieme veramente una serie di argomenti molto forti che hanno sottolineato ancora una volta quella che è la posizione di tutta la nostra amministrazione. Vi leggo le righe di conclusione del verbale della prima riunione della conferenza dei servizi che recita: la riunione si chiude prendendo atto dei pareri negativi espressi. Il proponente, cioè la Regione, il responsabile del procedimento, preso atto di quanto emerso nella riunione, dichiara che presenterà chiarimenti. No, il proponente, Savoini, preso atto di quanto emerso nella riunione, dichiara che presenterà chiarimenti sul progetto. Il responsabile del procedimento, che è l'ingegner Lorenzo Masuero della Regione, ritenendo di condividere la necessità di ulteriori indagini di particolare complessità, prorogherà ai sensi del COM, eccetera, di 60 giorni i termini del procedimento. Quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per vedere la parola, noi ci auguriamo fine su questo comunque delicatissimo argomento. Volevo anche dare un'altra comunicazione, se vi ricordate, perché noi presentiamo mozioni e interrogazioni, però come ci ricordano anche i consiglieri presenti, bisogna poi anche chiudere il cerchio, insomma fare le mozioni va bene, ma averne anche risposte è estremamente importante. Se ricordate, in data 26 novembre, con 11 voti favorevoli e 3 astenuti, il Consiglio Comunale della città aveva approvato una mozione con cui impegnavamo tutti insieme il Sindaco e la Giunta a intervenire presso gli enti locali e regionali preposti affinché la programmazione sanitaria piemontese prevedesse una stretta e reciproca integrazione tra l'ospedale territoriale di Borgosese e l'ospedale Cardine di Borgomanero. Tale integrazione doveva essere volta in prospettiva al comune obiettivo di mantenimento ed eventuale potenziamento dei servizi erogati in una logica di continuità, garanzia dei richiesti livelli di qualità degli interventi, ottimizzazione delle risorse programmate, nonché sviluppo e implementazione della crescita professionale degli operatori coinvolti. Ecco, io credo di poter esprimere soddisfazione in quanto la Giunta regionale con la DGR del 28 dicembre 2012, entrando proprio nel merito di quelli che sono i principi e criteri per l'organizzazione delle aziende sanitarie regionali e ovviamente ispirandosi alla riforma di Balduzzi che tutti noi sappiamo essere un ministro dell'attuale governo, prevede tra i principi cardini del piano sanitario regionale 2012-2015, quindi la programmazione di questi anni, a proposito della rete ospedaliera e dell'organizzazione per intensità delle cure, una nuova fase orientata alla cooperazione, questo è da sottolineare, cooperazione tra aziende e alla realizzazione di rete integrate di offerta anche, e questo è il punto estremamente importante, a livello interprovinciale, cioè esattamente quello che noi con la nostra mozione ci auspicavamo, cioè che anche territori a cavallo di province, quindi Vercelli e Novara, possano nella programmazione sanitaria dei prossimi anni lavorare insieme per conseguire il massimo livello possibile di efficacia sanitaria e di efficienza organizzativa. Inoltre, sempre quasi in risposta alla nostra mozione, nella DGR si legge che la nuova logica organizzativa ha determinato l'articolazione della rete ospedaliera piemontese in 6 aree sovrazonali all'interno delle quali tutti gli ospedali devono funzionalmente integrarsi fra loro, a prescindere dalla natura giuridico-amministrativa. Anche questo rafforza quella che è la mozione che noi avevamo presentato, in cui si parlava anche dei nostri ospedali così vicini, anche se su territori appartenenti a province diverse. Infatti l'ospedale di Borgomanero e quello di Borgosesia, che sono compresi nella stessa area sovrazonale, certamente avranno modo di adottare provvedimenti specifici di riorganizzazione aziendale che siano coordinati, grazie, noi su questo abbiamo fiducia, agli interventi che le rispettive direzioni vorranno adottare. Tutto questo ascoltando, rispettando e tenendo nella dovuta considerazione le aspettative espresse dalle amministrazioni locali e dai cittadini che risiedono in ambiti territoriali confinanti. Ultima comunicazione, riguarda il verbale di deliberazione della giunta comunale datato 24 dicembre 2012, prelievo dal fondo di riserva. Si è deliberato di disporre, per i motivi che sono stati elencati in premessa ma che si riassumono nel contesto della delibera, di destinare 100 euro per il fondo svalutazione crediti, 5.282 per la gestione del gattile, 1.000 euro per il gas metano, 100 euro prestazioni di servizi per organi istituzionali, 5.000 euro per interventi relativi agli incarichi legali. È semplicemente una comunicazione. Grazie, signor Presidente.
Grazie a lei, dottoressa. Passiamo quindi al punto 2 all'ordine del giorno, ad oggetto approvazione e regolamento sui controlli interni. Lascio quindi la parola al nostro relatore, che sarà l'assessore Zanetta. Prego.
Grazie Presidente, signor Sindaco, consiglieri, colleghi assessori, anche il pubblico, buonasera a tutti. La delibera che stiamo a portare all'attenzione del Consiglio Comunale e che già ho avuto modo di illustrare alla Commissione Consiliare di competenza riguarda l'approvazione del regolamento sui controlli interni, così come previsto dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012 numero 213. La legge ha previsto quindi che vengano intensificati quelli che erano i controlli che ad oggi i comuni eseguivano nell'ambito della gestione del proprio bilancio e del proprio funzionamento, quindi controlli che vanno con questo regolamento da adottarsi secondo il dispositivo di legge, che vanno intensificati, vanno quindi incrementati e sono principalmente 6, di cui 2 già oggi presenti e che servono per la regolare gestione contabile e amministrativa dell'ente, quindi il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile e il controllo sugli equilibri finanziari. Sono 2 controlli che già vengono effettuati, prima che riguarda la regolarità quindi delle delibere e che vengono emesse dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, il secondo che riguarda sugli equilibri finanziari, che l'andamento delle entrate e delle spese avvenga rispetto a quelle che sono le previsioni delle entrate e delle spese, quindi secondo quanto è stato approvato e predisposto nel bilancio preventivo. A questi 2 controlli il legislatore alla fine dello scorso anno ha previsto che si affiancassero dei controlli anche più significativi per andare a verificare l'andamento della gestione dell'ente. Quindi viene inserito il controllo di gestione, che ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Il controllo strategico, che ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, e il controllo sulla qualità dei servizi e il controllo sulle società partecipate dal Comune. Il controllo di regolarità amministrativa, che oggi già insiste, viene modificato dalla legge, nel senso che viene previsto un controllo anche successivo degli atti compiuti, e quindi non solo i pareri che devono essere espressi, sto riassumendo quelle che sono poi gli articoli che vengono poi riassunti all'interno del regolamento, ma per dare una visione un po' d'insieme, diciamo, il controllo di regolarità amministrativa e contabile a questo successivo e ulteriore passo che viene inserito in questo regolamento e quindi entrerà poi in vigore, e quindi un controllo anche successivo da parte del segretario generale, che per legge è l'organismo individuato all'interno del Comune ad effettuare questo tipo di operazione, quindi a campione verranno poi controllate il 10% delle determine dirigenziali per verificare che le stesse corrispondano a quelle che sono le regolarità tecniche e amministrative. Il controllo di gestione entrerà in vigore, ecco, di questi 3 due controlli, quello in più, diciamo quello sul controllo di gestione che è in capo alla dirigente delle finanze, due sono già in vigore e un altro entra in vigore da subito, quindi già dal 2013, con l'approvazione del regolamento bisognerà attenersi a quelle che sono le disposizioni del regolamento. Gli altri tre controlli che sono inseriti all'interno dello stesso per legge entreranno in vigore per i comuni sopra i 15.000 abitanti dal 1 gennaio 2015, ma sono già inseriti nel nostro regolamento in modo che ci si possa quindi anche attrezzare tra il 2013 e il 2014 per andare a effettuare quindi il controllo strategico, quello sulla qualità dei servizi, avvalendosi anche di società esterne, non solo della gestione interna del comune, e il controllo sulle società partecipate. Quindi dal 2015 questi tre controlli, da subito l'ampliamento del primo, quindi il controllo di regolarità amministrativa, è affiancato a quello di gestione. È un regolamento penso che se non verrà modificata la normativa dovrebbe essere comunque non dico standard, ma riguarda quelle che sono le procedure da seguirsi. Il segretario generale assume sia per legge ma anche per alcuni inserimenti all'interno dello stesso regolamento il potere quindi di verificare, di riferire poi alla giunta sugli andamenti di quelli che sono i controlli sulla gestione e sulle altre tipologie che il regolamento lui indica, che indica come responsabile, per cui io abbiamo avuto modo di vederlo in commissione, anche se il tempo è stato quanto breve, perché abbiamo avuto più o meno una settimana per poterlo verificare. Adesso, la settimana scorsa, io quindi lascerei la parola al consigliere comunale, soprattutto magari a chi ha avuto modo poi di entrare più nel merito, eventualmente per vedere assieme se ci sono delle domande, dei dubbi che posso cercare di risolvere. Grazie.
Grazie all'assessore, apro quindi la discussione. Prego, consigliere Bregonzi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, al Sindaco, agli assessori, consiglieri, anche al pubblico, visto che questa sera c'è del pubblico. Sì, noi abbiamo esaminato con attenzione questo regolamento, anche perché riteniamo che un regolamento che debba essere adottato sia un documento importante. Nell'esame in realtà non ci sono parsi problemi particolari, cioè ci è sembrato ben fatto. Soltanto alcuni appunti mi sono un po' saltati all'occhio. In primis ci sono tanti punti di controllo che però girano un po' sempre attorno al segretario, alla giunta, al consiglio comunale, a questo nucleo di valutazione del quale poi vi devo dire una cosa, e mi è sembrato che non passi molto all'esterno, a meno che nel riferimenti di legge inseriti, dove davvero si fa solo riferimento ad una legge, non ci sia un qualche riferimento ad una esternalizzazione. E quindi a noi per il resto va bene, però chiederemmo, se fosse possibile, un emendamento perché l'esito dei controlli effettuati possa essere pubblicato sul sito del Comune. Cioè ci sia una maggiore chiarezza anche all'esterno, cioè che questi controlli non passino sempre soltanto attraverso di noi, perché noi oggi siamo qui e siamo queste persone. Io ho assoluta fiducia sia nel nostro segretario che nella giunta, penso che non si facciano cose sbagliate, però dovendo predisporre un regolamento che andrà a valere negli anni, ecco, noi volevamo fare questa richiesta, se era possibile. E a proposito, come vi dicevo prima, del nucleo di valutazione, secondo noi probabilmente c'è sul sito del Comune un ritardo, perché io sono andata ieri a verificare e digitando nucleo di valutazione mi vengono fuori tre componenti che sono ancora Zanetta Corrado, Bertinotti Natalino e Bertero Pierantonio, che non conosco assolutamente. Ecco, quindi volevo anche chiedere penso che il dottor Zanetta Corrado sia stato sostituito dalla dottoressa. E per quanto riguarda gli altri due componenti, sono sempre questi due, sono altri? Ecco, questo erano un pochino le nostre osservazioni. Se la cosa va tutta bene, noi siamo assolutamente d'accordo, però volevamo puntare un pochino di più sulla pubblicizzazione esterna dei controlli. Grazie.
Lascio quindi la parola al consigliere Barcellini, prego.
Grazie Presidente. Nulla da eccepire al riguardo del regolamento, che è un regolamento di tipo standard, si può chiamare, insomma, perché è un regolamento che abbiamo visto anche altri comuni hanno già pubblicati sui loro siti e sul quale, in riferimento alla legge del dicembre scorso, non abbiamo nulla da eccepire. Io vorrei però fare una domanda che ritengo non abbia moltissima e precisissima attinenza rispetto al regolamento, però abbiamo vissuto e stiamo vivendo dei periodi in cui alcune procedure sono sfuggite e stanno sfuggendo anche questi tempi. Ripeto, l'attinenza è da pressapochista. Il primo è che forse con questo regolamento si sarebbe evitato che il comune di Alessandria si fosse ridotto a come oggi è ridotto, mal ridotto insomma, ecco, con un dramma per gli amministratori che si vedono, o si vedranno probabilmente costretti a sborsare migliaia o centinaia di migliaia di euro, se non di milioni, no? E quindi questo indica anche che da parte del governo, a mio parere, questo comune di Alessandria e altre situazioni probabilmente hanno favorito la stesura di un regolamento molto preciso. E quindi, ripeto, e poi non sempre per un'attinenza molto remota, è quello che sta succedendo oggi agli istituti di credito, in modo particolare a uno di cui leggiamo da qualche giorno a questa parte intere paginate quotidiane, insomma, ecco. Quindi benvenga un regolamento di questo genere. Io però mi pongo un problema di questa natura, in modo particolare a riguardo del controllo delle società partecipate, di cui noi non abbiamo teoricamente una responsabilità in primis, tanto per essere chiari. Però la domanda che viene spontanea è: al di là dei controlli che devono essere effettuati anche dalla nostra amministrazione, dei tecnici preposti dal segretario comunale in modo particolare, mi chiedevo che tipo di responsabilità potremmo noi procurarci o sentirci addossati qualora dovessero succedere vicende della natura di cui ho appena parlato, insomma. Ecco, la domanda è: chi risponde qualora una società partecipata dovesse andare in negativo, dovrebbe avere un tracollo, cose di questo genere? L'amministrazione comunale, nelle persone dei consiglieri, nelle persone della giunta o in chi altro? Perché questo è importante anche saperlo, insomma, visto, ripeto, quello che in modo particolare sta succedendo. L'altra cosa che volevo, e termino, che volevo mettere in evidenza era che alcune date per l'introduzione di questo sistema di controllo sono già inserite in quest'anno corrente, dal 2000, e poi ci sono date 2014 e 2015. La mia richiesta è, e qui magari il segretario può esternare le difficoltà che si potrebbero incontrare a questa domanda: è possibile anticipare dal 2015? Tendenzialmente io favorirei il tutto, farei in modo che possa partire tutto nel 2013, ma capisco che anche partire oggi qualche difficoltà ci possa essere. Però se si potessero anticipare con tanta buona volontà, il più velocemente possibile, anche i controlli che sono qui previsti nel 2015. Se potessimo fare uno sforzo, la legge ci dice quando devono partire. Però nessuno ci vieta di poter anticipare, perché il 2015 ancora, il 2013, il 2014, e quindi La mia richiesta è vedere se era possibile anticiparlo o se ci fosse un diniego, quali sono i motivi per cui non possiamo anticiparle, con lo sforzo che sto richiedendo all'apparato di controllo. Se è ben chiaro, me ne rendo conto che un conto è partire tra 2 anni, un conto è partire tra 6 mesi, ma magari riusciamo a trovare una formula interlocutoria che possa prevedere anche un anticipo di queste date. Ma ripeto, all'assessore chiederei in modo particolare che tipo di responsabilità può produrre quell'aspetto nelle società partecipate di qualche disastro di natura economica, insomma. Le ripercussioni che eventualmente ne dovessero nascere a chi vengono ribaltate. Grazie.
Grazie consigliere, lascio subito la parola all'assessore per le risposte. Prego.
Sì, ringrazio i consiglieri per le osservazioni, vorrei dare, spero, delle risposte anche per quanto di mia competenza a consigliere Barcellini, ma partirei dal consigliere Brigonzi sulla pubblicizzazione esterna, cioè i dati. Noi oggi sul sito del Comune abbiamo pubblicato tutto, cioè tutto quello che abbiamo è messo sul sito, dalle spese di rappresentanza a in giù, e un domani anche i redditi di tutti i consiglieri comunali, assessori, verranno pubblicati, quindi non c'è nulla da nascondere, nessuno ha mai voluto nascondere nulla. Il controllo successivo sulla regolarità, come abbiamo le presenze, le assenze del personale dipendente, gli stipendi dei dirigenti, della giunta, cioè sul sito del Comune viene pubblicato tutto, verranno pubblicati sicuramente anche quelle che sono le risultanze, sì, ma è già così, è previsto per legge che tutto deve essere pubblicato e pubblicizzato. D'altra parte stiamo parlando di un controllo di regolarità che è una delibera, una determina, e prevede quello, cioè è scritto, do parere favorevole ed viene messo su. Gli equilibri di bilancio, se non ci sono, se non vengono effettuati, facciamo la fine del Comune di Alessandria. Da quest'anno si parte con il controllo di gestione, e qui risponderà il consigliere Barcellini, che è già una novità. E quindi è già un lavoro che dovrà interessare gli uffici, soprattutto l'ufficio finanziario, che ad oggi, ricordo, sarà ancora mancante della figura dirigenziale. Per cui il 2013 sicuramente è un anno per noi già impegnato sia nel far quadrare i conti di questo comune, nell'incertezza totale che oggi tutti i comuni hanno e vivono nell'affrontare un 2013 senza sapere quando poter approvare un bilancio, perché non ci mancano fondamentalmente i dati per poterlo chiudere, e questo ci costringe a lavorare in esercizio provvisorio, quello che abbiamo fatto per il mese di gennaio e quello che presumibilmente faremo fino al mese di giugno. Lavorare in esercizio provvisorio vuol dire non poter dare via investimenti, non vuol dire solamente poter pagare gli stipendi e i dodicesimi delle parti di spesa corrente degli anni scorsi, quindi vari contributi, ma non possiamo dare via a nuove opere sul 2013 perché, come ben sa, essendo il bilancio non approvato, siamo in fase transitoria. Bilancio che non possiamo approvare finché il governo, penso che abbia tempo fino al mese di aprile, ci dirà tra quanto ci porta via di IMU sulle categorie di commercio, industria e tutto quello che oggi anche il Comune di Borgomanero portava, qualcosa come 1 milione di euro più o meno di incasso, e quello che ci dà invece di risultanza, tolto questo non ben definito ancora ad oggi nella sua composizione fondo di solidarietà per i comuni che si vedranno portare via la categoria di dell'IMU, ecco, finché non ci dicono quanti soldi potremo mettere a bilancio, noi bilancio non lo potremo fare. Quindi la difficoltà del 2013 come del 2012 sarà intanto quello di far quadrare i conti e tenere in piedi la macchina comunale. In più il controllo successivo, come vi hanno detto, che amplia la sua modalità, prevedendo il controllo successivo ai pareri di regolarità tecnica data dai dirigenti, e quindi vuol dire già partire con una mole di lavoro che non è da poco, che prima non si faceva, il controllo di gestione. Quindi già l'inserimento di queste due novità fa sì che il Comune sopra 15.000 abitanti, per questo che la legge ha previsto dei tempi, dei termini di approvazione, perché non si può immaginare che si possa mettere in piedi tutto. Certo, sarebbe anche per noi amministratori molto interessante poterlo avere fin da subito, perché ci permetterebbe di intervenire magari in certi settori che meriterebbero una revisione. Stiamo già rivedendo da noi, e questo dallo scorso anno, la formulazione del famoso PEG di bilancio, per renderlo sicuramente anche più idoneo nel fornire tutte quelle serie di indicazioni che sono sicuramente utili e interessanti, non solo ai cittadini che potranno quindi magari leggere un PEG con più semplicità, ma anche a noi amministratori per poter prendere delle scelte e verificare dove eventualmente nei centri di spesa del comune ci possono essere delle inefficienze sulle quali intervenire. E controllo sulla qualità di servizi, altra grande opportunità che dal 2015 avremo. Potrebbe, anzi probabilmente sarebbe anche meglio che venisse affidata, così come previsto dalla legge, a una società esterna, perché è meglio che qualcuno certifichi la qualità di un servizio, non chi lo eroga, che se lo certifica da solo, ma chi può venire da fuori con strumenti idonei per poter dare delle valutazioni sicuramente più concrete e corrette. Però anche queste hanno dei costi che bisognerà supportare, bisognerà programmarsi nel tempo per poter risparmiare quelle risorse che ci permetteranno anche di effettuare queste verifiche. Nel complesso il regolamento, come si diceva, regolamento standard, sì, ma è importante per l'ente, per la giunta, per il sindaco, per i consiglieri comunali e per tutti i cittadini che potranno seguirci, perché verrà, e qua prendo io l'impegno tranquillamente perché è così, perché è previsto, che potranno trovare poi sul nostro sito comunale tutte le informazioni che noi di volta in volta e di giorno in giorno comunque tendiamo a migliorare. La ringrazio per la segnalazione di prima, perché ogni tanto sfugge probabilmente anche ai nostri uffici l'aggiornamento di qualche dato. Comunque la ringrazio, ne faremo presente. Grazie.
Grazie Assessore, lascerei quindi la parola al nostro Sindaco, dottoressa Tinivella, prego.
Anch'io volevo solo specificare rispetto al nucleo di valutazione che i componenti devono essere rinominati, quindi a giorno, insomma adesso quando abbiamo il tempo di mettere anche la testa su questa cosa. Il professor Pierantonio Bertero è stato proprio scelto perché nessuno di noi lo conosce, cioè nel senso che ci è sembrato importante che ci fosse un membro totalmente esterno, quindi io avevo chiesto all'Università, alla Facoltà di Torino, la Facoltà di Scienze della Formazione, la Facoltà con la Scuola di Specialità in Scienze della Formazione, di indicarci un nominativo. E nel suo curriculum vanta dei corsi di economia delle aziende e delle organizzazioni no profit, gestione dei processi organizzativi presso la scuola di amministrazione aziendale, gestione dei processi e dei progetti aziendali presso la scuola di amministrazione aziendale sempre. E il dottor Bertinotti è stato direttore generale del comune di Novara, quindi erano stati scelti proprio delle persone che avessero grandi competenze in materia di gestione di amministrazioni pubbliche, ma il più possibile esterne alla nostra realtà locale, perché così ci sembra giusto sia. Devono essere comunque tutti rinominati o confermati o nominati.
Grazie dottoressa, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego consigliere Zanetti.
Sì, buonasera sindaco, buonasera agli assessori, ai colleghi consiglieri, al folto pubblico che è presente questa sera. Vorrei sottolineare una cosa importante, che questo documento sottolinea una certa aziendalità verso la quale si cerca di andare, verso un sistema di qualità totale, soprattutto dovuto al controllo di qualità dei servizi erogati. È molto importante, lo sottolineo, un audit da parte di coloro che usufruiscono dei nostri servizi, onde evitare, come si dice, dimostrazioni magari anche fuori luogo per alcune disfunzioni che vengono fatte. Ecco, tutto qui. Grazie.
Grazie consigliere, la parola di nuovo all'assessore Zanetta, prego.
No, mi scuso, ma ho tralasciato di cercare di rispondere quantomeno a una domanda del consigliere Barcellini. Semmai poi la dottoressa Perucchini potrà magari intervenire in mio supporto nel cercare di dare una risposta che sia abbastanza corretta e concreta, nel senso sono assessore al bilancio e quindi sulle responsabilità delle azioni delle società partecipate posso dire quello che immagino e quello che penso di sapere. Come diceva il consigliere Barcellini, società partecipate le abbiamo indirettamente e indirettamente il Medio Novarese, la Medio Novarese Ambiente S.p.A. nel tramite del consorzio di cui facciamo parte. Rispetto alla responsabilità di consiglieri e giunta, siamo responsabili per gli atti che votiamo, a cui votiamo favorevolmente o ci asteniamo all'interno del Consiglio Comunale, quindi fin tanto che il bilancio non è un bilancio consolidato anche di organismi esterni, oggi noi votiamo il bilancio del Comune, quindi siamo responsabili per le azioni del Comune. Nel momento in cui si dovesse votare un bilancio consolidato, però anche qua, ripeto, noi facciamo poi parte di un consorzio, quindi la società è di proprietà del consorzio. Non so, magari puoi entrare più nello specifico, fosse una nostra società come poteva essere prima la Metano, era una società partecipata, o la farmacia.
Però, sì.
Comunque, ecco, la responsabilità sulla farmacia, forse abbiamo una quota, no, adesso poi non mi ricordo, non sono più le farmacie di una volta, purtroppo. No, nel senso anche in termini di bilancio, di impegno, di spesa. Comunque la responsabilità è relativa agli atti che vengono votati all'interno del Consiglio Comunale. Poi ci deve essere la colpa grave, il dolo e quant'altro. Cioè, nel senso, uno non è che perché vota comunque un atto la Corte dei Conti se dovesse essere o portare dei risultati non corretti è automaticamente responsabile del danno, perché deve essere dimostrato il dolo e la colpa grave. Dolo e colpa grave che nei casi di Alessandria, non sono andato a leggere la sentenza della Corte dei Conti, che se non mi sbaglio ha chiesto agli amministratori circa 6 milioni di euro, anzi li ha condannati a pagare circa 6 milioni di euro, se non sbaglio, di danni, di suddivisi tra giunta e consiglio comunale, più la giunta che il consiglio. Ecco, però non so le motivazioni né i procedimenti che hanno portato a colpa grave e dolo, in questo caso gli atti che hanno portato al dissesto finanziario del Comune. Noi facciamo di tutto, consigliere, per far sì che il Comune di Borgomanero non abbia, e i consiglieri e neanche gli assessori, la giunta o i dirigenti, perché sono tutti responsabili in questo caso, abbia di queste responsabilità in futuro. E questi controlli sicuramente, come giustamente anche ricordato lei nell'intervento, saranno utili. Se fossero stati prima, diciamo, probabilmente Alessandria non sarebbe andata in dissesto. Oggi, con l'inserimento di questi controlli, sarà sicuramente meglio per tutti noi e anche più tranquillo per i nostri consiglieri, ma per noi stessi assessori, che i provvedimenti li votiamo in giunta, poter anche lavorare magari più serenamente.
Grazie assessore. Prego consigliere Barcellini.
Sì, senza dilungarmi più di tanto su quanto avevo già detto antecedentemente, ma io insisterei un attimo per vedere se è possibile trovare una soluzione che tranquillizzi ancora di più noi, il Consiglio Comunale, riguardo delle date. Capisco la difficoltà, sia ben chiaro, capisco la difficoltà, ma ritengo però che uno sforzo si possa fare, almeno sulla parte, non su tutte le date 2015 che qui sono elencate, che sono più di una, ma almeno sulle società partecipate, perché io sono tranquillo per quanto riguarda la gestione economico-finanziario del nostro comune, però non abbiamo la possibilità di un controllo su queste partecipate, che in genere sono, faccio l'esempio della farmacia, ci hanno sempre portato degli utili, tanto per essere chiare, continuano a portarlo, ma se per un verso opposto dovesse andare in passivo una farmacia, o di cui siamo compartecipi nella gestione per un certo verso, la domanda è: ma chi poi è costretto a subirne le conseguenze? Perché vedi assessore, io sono convinto, pur non avendo anch'io letto se non i giornali che hanno riportato la notizia, qualche approfondimento particolare, quello che è successo ad Alessandria è emblematico, ma la cosa che e dove io non penso che tutti i consiglieri fossero così imbecilli da sottovalutare i problemi o di far finta, no, di sapere che sotto ci sarebbe stato un dolo. Io penso che qualcuno l'abbia fatto anche in buona fede, se no sarebbero dei marrani, come io non so che aggettivo usare. Però la cosa che mi preoccupa è che la Corte dei Conti, bastava leggere la stampa di ieri, mi sembra, dell'altro ieri, elenca una serie di comunelli, neanche tanto piccoli, Gozzano è citato, no? Che per ora non sono sulla lista particolarmente nera, che però non hanno eseguito nei tempi e nei modi, no, le richieste che la legge ha a loro, ma anche al Comune di Borgomanero, che non è citato per fortuna, no, non hanno eseguito quei controlli e non hanno dato seguito a quelle normative di cui noi stiamo anche parlando, anche se non è proprio specificamente quello. Cioè è un momento in cui il controllo centrale sta aggredendo, se vogliamo, e ben fa a questo punto, le amministrazioni periferiche, comuni in testa, perché non rispettano quelli che sono o i patti di stabilità, magari non lo fanno apposta, magari, però ripeto, ieri o l'altro ieri sulla stampa di Torino, nelle pagine novarese, sono elencati parecchi comuni che la Corte dei Conti ha già citato e per ora non ha sentenziato nessuna colpa in primis né di amministratore né di qualcun altro, però non sono in regola con le normative di legge. Ecco, sono le cose che mi preoccupano in questo momento e sono le cose che io così desidererei che ci mettessimo con più tranquilli possibili, ecco, proprio per questi motivi. Non lo so, succede qualche cosa, io non riesco a capire. Cioè, tanto per essere chiari, quando ci porterete il bilancio tra qualche mese, per i motivi che l'assessore ha detto, in cui magari inserito in bilancio c'è una cifra, lo vado dicendo ipoteticamente naturalmente, in cui c'è l'inserimento di una cifra che sono gli utili di una società partecipata che vengono versati al comune, se quella cifra per caso è errata, è chiaro, errata volutamente o non volutamente, da chi trasmette questa cifra che viene inserita in bilancio, noi non possiamo fare altro che alzare la mano o prenderne atto, è vero. Ma chi ci garantisce che quella cifra è giusta? Solo il consiglio d'amministrazione della società partecipata? È questo che io chiedo, cioè un controllo da parte nostra, proprio perché siamo compartecipi di questa società, proprio sulla società, ripeto, che sono quelle che mi rendono meno tranquillo rispetto alla gestione del comune stesso. Questo non so se ho reso l'idea. Ecco, per cui, ripeto, prima anticipiamo anche questi controlli come data naturalmente e prima probabilmente siamo tutti tranquilli per non trovarci nelle condizioni poi col momento del bilancio, anche volendolo votare, magari forse, no? Magari nel dubbio ci si trova davanti a un ostacolo di questa natura.
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco, prego.
Sì, io credo che magari la dottoressa ci può anche tranquillizzare su quello che è il controllo sulle società partecipate, se questo può essere argomento come è corretto di preoccupazione. Abbiamo anche letto del comune di Novara, parti comunelli piccoli, quindi siamo veramente molto preoccupati perché queste ricadute su tutto il territorio, dovesse fallire tra virgolette il comune di Novara, cosa che non oso neanche immaginare, le ricadute su un territorio già in fase di impoverimento come il nostro in questo momento provocherebbe veramente tragedie. O Castelletto Ticino, insomma, comuni dei quali abbiamo letto, mi sembra che ci fossero nell'elenco, non piccoli della nostra provincia, quindi certamente grande preoccupazione. Per quanto riguarda le società partecipate, chiederei alla dottoressa magari di specificare. Ovviamente noi i bilanci delle società partecipate, in questo caso delle farmacie nello specifico, li vediamo e sono certificati da 3 revisori dei conti. Poi magari i revisori dei conti dei comuni che erano citati sulla stampa, loro stessi non avevano presentato le adeguate documentazioni, abbiamo letto nomi e cognomi, però io credo che in questo caso il controllo ci sia e sia da parte dei revisori dei conti. Ovviamente c'è poi un secondo controllo da parte del comune, inviterei magari la dottoressa a spiegare come.
Lasciamo quindi la parola alla dottoressa Perucchini per le argomentazioni, prego.
Le società partecipate già adesso ci trasmettono i bilanci e i rendiconti. La Corte dei Conti stessa nei questionari che ci invia 2 volte all'anno per la compilazione chiede notizie sulle società partecipate. Quindi C'è già anche il controllo dei nostri revisori nell'inserire i dati, nel valutare se sono attendibili o meno. E poi la Corte dei Conti esamina le relazioni dei revisori con i dati delle partecipate. Quindi un certo controllo c'è già. Non sono società del resto, noi non sono in attivo, in pareggio, non, il comune, ecco, non, finora il comune non ha dovuto integrare. Eh sì.
Grazie dottoressa per la consulenza, lascerei la parola ancora all'assessore Zanetta, prego.
Ma sì, solo brevissimamente. Brevissimo, consigliere Barcellini, solo una cosa, bilancio di previsione, che è un bilancio di previsione che poi ha un iter che dura un anno, in teoria dovrà essere approvato il 31 dicembre, poi abbiamo gli equilibri a settembre, abbiamo l'assestamento a novembre, poi dopo c'è il consuntivo l'anno dopo, quindi almeno quattro passaggi. Cioè nel momento in cui c'è la previsione di un utile di una società partecipata, così come qualsiasi previsione, è una previsione che poi si va a monitorare nel corso dell'anno. Quando i soldi arrivano la previsione si dice accertata oppure no, quindi se la previsione è sbagliata non è che c'è una responsabilità da parte di nessuno, né noi che lo votiamo in giunta né voi che lo votate in consiglio comunale, perché sennò quell'anno scorso solo le previsioni dell'IMU da parte dello Stato, cioè che ci ha costretto a cambiare bilancio due o tre volte, ci dovevamo parare, cioè, come la previsione di incasso di permesse a costruire si possono fare come l'anno scorso, diminuiscono ma non c'è responsabilità perché uno le ha previste. Infatti i controlli che vengono già fatti, e non sono questi qui, ma che sono già previsti per legge, predispongono che nel corso dell'anno queste previsioni siano sotto controllo. Quindi su quello non c'è responsabilità, e questo me lo sento di dire. Tutti i comuni della provincia di Novara, in difficoltà, compreso il comune di Novara, sono indagati, cioè sono sotto controllo della Corte dei Conti, perché il bilancio 2012, che è stato per tutti noi un delirio poterlo chiudere, poterlo gestire, ha fatto sì che alcuni comuni abbiano magari previsto troppe multe, ti faccio il caso di Novara, e dicono ma no, non puoi, se ne incassate 400 per vederne 800, perché così chiudi il bilancio ma non è credibile. Quindi questi richiami della Corte dei Conti stanno a dire questo. Sì, vabbè, ma assolutamente che è nostra, io penso che in giunta, no, ne parliamo spesso e sovente. No, è così, cioè il controllo dopo, cioè il controllo, come dice lei, sulle società partecipate ci porterà poi sì a fare un bilancio consolidato che poi dopo voterà anche il Consiglio Comunale di Borgo Magnaro diventandone responsabile. Grazie.
Grazie all'assessore, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Prego, consigliere Nonnis. Prego.
Grazie signor Presidente, signor Sindaco, colleghi assessori, colleghi consiglieri. Mi unisco al consigliere Barcellini anche perché comunque i 23 consiglieri del comune di Alessandria sono stati multati in primo grado per il 10% di 7.600.000, quindi sono circa 760.000 euro, quindi il monito del consigliere Barcellini è mantenere alta l'attenzione, quindi assolutamente. È vero che c'è stato uno sforamento del patto di stabilità nel comune di Alessandria, ma è vero che ci sono partecipate dove comunque, come il Medio Novarese Ambiente, società controllata al 100% dal consorzio in Borgo Manero, gestisce un bilancio di milioni di euro. Quindi io sono pienamente d'accordo col consigliere Barcellini, ma penso tutti i consiglieri e gli assessori, che bisogna mantenere altissima l'attenzione sui controlli, perché penso che anche i 23 consiglieri, penso che quando abbiano alzato la mano a cosa avranno pensato? Sì, certamente tutto a posto, tutto bene, poi fino a prova contraria adesso sono loro sul banco degli imputati e devono dimostrare il contrario, e quindi sicuramente non penso che ci sia stata la mala fede, però ci saranno stati degli indirizzi dove loro si sono trovati a votare, ma l'attenzione deve essere alta, quindi assolutamente concordo col consigliere Barcellini, massima attenzione non soltanto su questo ma su tutti gli atti dove si potrebbero trovare sia la giunta che il consiglio comunale a far fronte a questo. Grazie.
Grazie al consigliere, la parola ad altri consiglieri che volessero intervenire. Se non ci sono interventi, prego consigliere Brigonzi.
Ma vista la risposta che mi è stata data, correttissima, dall'assessore, e appunto visto che sul sito del Comune viene di norma pubblicato tutto, perché non inserire una postilla su questa pubblicazione? Perché io ho provato anch'io a cercare su internet altri documenti tipo questo di altri comuni dove il documento è già stato approvato e dove ho trovato nello specifico la previsione della pubblicazione. Penso che non sia una cosa complicata, oltretutto si fa già. E proprio nell'ottica di lasciare un documento, perché adesso si fa, manteniamo questo si fa anche per il futuro. Non lo so, a me non sembra una cosa difficile, visto che è già una pratica d'uso comune. Grazie. L'hai scritto?
Sì, diciamo che a norma dell'articolo 41, per quelle che sono le presentazioni degli emendamenti al comma 3 si dice che non può essere messo in discussione se non sia sottoposto per iscritto o depositato alla Presidenza, salvo che, come in questo caso, trattandosi di un emendamento assai semplice, possa essere formulato oralmente. Però prima di porlo in votazione avrei bisogno di quella che, visto che è un regolamento, di quella che è una forma scritta per sottoporlo al parere velocemente favorevole da parte del segretario, dopodiché porlo in votazione prima della votazione del punto all'ordine del giorno. Allora, visto la proposta della dottoressa Bregonzi, propongo una sospensione di 5 minuti per riunire la conferenza dei capigruppo al fine di presentare per iscritto.
Lei lo deve scrivere, poi lo sottopone, perché non è che lo scrivono insieme.
Do i 5 minuti alla dottoressa per metterlo per iscritto, quello che è l'emendamento. Chiedo ai consiglieri gentilmente di rientrare per riprendere la seduta.
Dico, Francesco.
Consigliere Valsesia, prego. Chiedo ai consiglieri gentilmente di velocizzarsi nel sedersi, per così ricominciamo subito la seduta. Poiché il consigliere Bregonzi non è stato in grado in tempo di proporre un emendamento, quindi non è stato presentato emendamento, se non ci sono dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione quello che è il punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento sui controlli interni. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Per questo punto è prevista anche l'immediata eseguibilità, quindi pongo in votazione l'immediata eseguibilità del punto. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 13 voti favorevoli viene approvato il punto all'ordine del giorno. Passiamo quindi al punto numero 3 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere Fontaneto Massimo ad oggetto richiesta di chiarimenti in merito alla mozione sulle slot machine. Lascerei quindi la parola al consigliere Fontaneto per leggere l'interrogazione. Prego.
Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i presenti. Prima di leggere l'interrogazione volevo permettermi di ringraziare anch'io signor Sindaco per la relazione, l'esposizione che ha fatto durante la conferenza dei servizi. L'avevo già fatto in realtà privatamente nei locali del Comune, però non ho nessun problema a farlo anche in questa sede. perché penso che comunque tutti più o meno abbiamo contribuito ad evitare la discarica alla Comiona, però è chiaro che il sindaco come primo cittadino ha un peso decisamente maggiore e quindi la ringrazio a nome mio, a nome del mio gruppo per, a mio avviso, il buon lavoro fatto durante la conferenza dei servizi. Richiesta di chiarimenti in merito alla mozione sulle slot machine. Premesso che il Movimento 5 Stelle di Borgo Manero, durante il Consiglio Comunale, svoltosi il giorno 23 luglio 2012, ha presentato una mozione protocollata il giorno 11 luglio 2012, avente per oggetto misure per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo all'interno dei locali pubblici. Visto che, dal dibattito che ne è seguito, il sindaco Tinivella, in accordo con la Giunta Comunale, avevano preso l'impegno di discutere l'argomento in modo approfondito nel corso di una commissione che si sarebbe dovuta svolgere dopo poco tempo rispetto al Consiglio Comunale citato, considerato che ad oggi, a distanza di circa 6 mesi dalla presentazione della mozione e dell'impegno preso dalla Giunta Comunale, non risulta esserci stata alcuna discussione o approfondimento sull'argomento slot machine per valutare eventuali azioni atte a contrastare questo pericoloso fenomeno sociale radicato anche sul nostro territorio, tenuto conto dell'importanza di questo argomento, anche per evitare gravi problematiche collegate con il gioco d'azzardo, esposte con la mozione presentata in Consiglio Comunale. Si interrogano il Sindaco e gli assessori competenti per conoscere se l'amministrazione comunale intenda considerare questo grave problema sempre più in aumento sul nostro territorio, meritevole di un adeguato approfondimento. In base alla risposta alla domanda sopra esposta, si chiede quindi il motivo per il quale, nonostante i circa 6 mesi trascorsi dalla presentazione della mozione e nonostante l'impegno preso, questo argomento non sia stato ancora affrontato in maniera approfondita. Quali sono le tempistiche e le azioni che l'amministrazione comunale intende intraprendere per cercare di contrastare il fenomeno delle slot machine? Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al nostro sindaco per la risposta. Prego.
Sì, grazie, signor Presidente. In risposta all'interrogazione in oggetto si precisa che l'amministrazione comunale, la prima domanda era, intende considerare questo argomento, questo grave problema sempre più in aumento, meritevole di un adeguato approfondimento. Allora la risposta è che si precisa che l'amministrazione ritiene l'argomento meritevole di attenzione e a tal fine ha già demandato agli uffici competenti una ricerca sulla legislazione e sulla giurisprudenza in essere, così da valutare quelli che sono gli interventi possibili ed efficaci al tempo stesso che rispettino, ahimè, la normativa attualmente in vigore. Poi, in base alla risposta alla domanda sopra esposta, si chiede il motivo per il quale non sta in 6 mesi. Allora, le azioni che l'amministrazione intraprenderà faranno seguito e quali sono le tempistiche e le azioni? Le azioni che l'amministrazione intraprenderà faranno seguito alle proposte della Commissione consigliare, come accordato nella seduta di consiglio da voi citata. Ovviamente il sindaco e la giunta non possono prendere l'impegno di discutere l'argomento in commissione, le commissioni sono consigliari, quindi possono invitare le commissioni affinché svolgano il loro ruolo e quindi assumano gli impegni. E così abbiamo fatto, e invitando il Presidente a riunire la Commissione è stata riunita e sarà la Commissione a darci poi l'ordine di priorità degli argomenti da trattare e certamente sarà la Commissione a proporre eventualmente delle azioni per intraprendere e cercare di contrastare il fenomeno delle slot machine.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Fontaneto per la dichiarazione di soddisfacimento o meno.
Sì, grazie Presidente. Ma la risposta in sé è soddisfacente. Quello che così non mi ha soddisfatto molto è stata la tempistica con la quale è stato affrontato l'argomento. Perché io ho buona memoria, però per sicurezza sono andato a risentirmi il Consiglio Comunale del 23 luglio. La discussione che è seguita in seguito alla mozione presentata ha visto coinvolti il signor Sindaco e diversi consiglieri e tutti nell'esposizione avevano accolto favorevolmente l'argomento che era stato presentato dalla mozione e tutti si erano impegnati a discutere in modo approfondito in una futura commissione l'argomento. La conclusione di quel dibattito, me lo sono scritto per leggerlo testualmente, era stata poi concluso il dibattito dal Presidente del Consiglio, il quale aveva detto sono io che mi impegno personalmente e quindi chiederò al Presidente della Commissione che verrà eletto, come primo punto dell'ordine del giorno, di portare avanti questo discorso. Quindi quello che mi spiace è che ho dovuto presentare un'interrogazione, quindi un sollecito, per poter vedere soddisfatto questo tipo di impegno. Detto questo, la Commissione è stata convocata lunedì scorso, insieme con i colleghi consiglieri abbiamo iniziato ad affrontare questo delicato argomento. Sono state avanzate una bozza di interventi, però è chiaro che l'argomento effettivamente è molto complesso. Peraltro ringrazio il dottor Fornara che è intervenuto, lo ringrazio per la disponibilità e la competenza. Quindi sono state fatte delle bozze di lavoro e quindi mi auguro che quanto è stato discusso possa essere portato avanti poi in una prossima commissione, senza dover ulteriormente scrivere o comunque presentare un'interrogazione per fare un nuovo sollecito. Grazie.
Passiamo quindi al punto successivo all'ordine del giorno, punto numero 4, da mozione presentata dal consigliere Fontaneto Massimo ad oggetto richiesta di intervento per la tutela della sicurezza dei cittadini residenti nella frazione di Piovino. Lascerei quindi la parola al consigliere Fontaneto Massimo per spiegarci l'oggetto della sua mozione. Prego.
Sì, grazie signor Presidente. Questa mozione è stata presentata in seguito a una richiesta specifica degli abitanti di Piovino, che tra l'altro sono qui presenti in modo massiccio, quindi li ringrazio, perché chiedono sostanzialmente poche cose in realtà, cioè chiedono una maggior sicurezza sulla strada che percorre il borgo di Piovino. Dunque, premesso che nel tratto della strada provinciale numero 85, Borgo Maniero Gargallo, che attraversa l'abitato della frazione di Piovino, il traffico dei veicoli molto spesso eccede i limiti di velocità consentiti e minaccia la sicurezza e l'incolumità dei passanti. La zona è costantemente frequentata da bambini e ragazzi che non hanno purtroppo a disposizione spazi pubblici alternativi adibiti ad attività ricreative e di socializzazione. La zona è altresì frequentata da persone anziane che quotidianamente passeggiano lungo la via. L'imposizione del limite di velocità di 50 km/h non appare sufficiente per garantire la sicurezza su una strada che per caratteristiche di conformazione si presta ad essere attraversata anche a velocità superiori. Il sistema di illuminazione pubblica del centro abitato è insufficiente ed obsoleto ed è causa di pericolo nelle ore notturne sia per la sicurezza stradale che per la sicurezza delle abitazioni, sempre più spesso bersaglio di furti. Le suddette problematiche sono state più volte segnalate dai vari residenti di Piovino, in particolare con una segnalazione scritta in cui veniva evidenziato il degrado e la scarsa manutenzione della strada in data 29 marzo 2010, nonché ai vari esponenti di questa amministrazione, in particolare durante gli incontri in campagna elettorale, durante la quale sono state promesse soluzioni che puntualmente non sono state messe in atto. Ritenuto che la tutela della salute e dell'incolumità fisica dei cittadini, ed in particolare dei bambini e degli anziani, sia un preciso compito dell'amministrazione comunale. L'educazione alla guida prudente e sicura sia indice di civiltà e di rispetto verso tutti i cittadini. La manutenzione della strada provinciale numero 85 è di competenza della provincia, ma la sicurezza dei cittadini residenti a Piovino, così come su tutto il territorio di Borgo Maniero, deve essere un'assoluta priorità dell'amministrazione comunale. Impegna quindi la Giunta Comunale a sottoporre la questione all'organo istituzionale competente per collocare dei limitatori di velocità, dossi artificiali, nel tratto della strada provinciale numero 85 che attraversa l'abitato della frazione di Piovino, al fine di ridurre la pericolosità dei veicoli in transito, evidenziandoli con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. Migliorare l'efficacia e la qualità dell'illuminazione pubblica notturna attraverso interventi di manutenzione straordinaria sugli attuali lampioni o, se necessario, attraverso la loro sostituzione. Affrontare la questione con urgenza, visto il perdurare delle problematiche sopra esposte. Si allega a supporto della presente mozione un elenco di firme di cittadini residenti nella frazione di Piovino. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Apro quindi la discussione. Se qualche consigliere volesse intervenire, lasciamo subito la parola all'assessore competente sulla viabilità, l'assessore Bossi Sergio. Prego.
Grazie signor Presidente, buonasera signor Sindaco, colleghi assessori e consiglieri tutti. La mozione presentata dagli esponenti del Movimento 5 Stelle sottolinea sicuramente delle problematiche riguardanti la frazione di Piovino che nessun amministratore non potrebbe prendere in considerazione, perché riguardano la sicurezza e l'incolumità degli abitanti della zona di Piovino, e non possiamo neanche negare che l'impianto di illuminazione pubblica in quella zona sia effettivamente obsoleto. Io quello che non condivido chiaramente di questa mozione è l'attacco che viene, l'accusa che viene rivolta e ribadita all'amministrazione comunale, che l'interessamento riguardo a questi problemi sia da circoscrivere al periodo di campagna elettorale. Le spiego perché l'amministrazione comunale è stata rieletta per la seconda volta, il sindaco Tinivella, nel mese di maggio. A giugno abbiamo comunque avuto gli incarichi ancora nuovamente come le deleghe, e nel mese di settembre, e ve lo dico perché mi sono impegnato in prima persona su questa cosa, abbiamo fatto un intervento su Viale Kennedy di sostituzione dei punti luce con dei corpi illuminanti di nuova generazione a LED. C'erano 5 o 6 punti luce che erano stati sostituiti perché erano stati bruciati da un fulmine, e la ditta mi aveva detto che potevano essere riutilizzati perché erano ancora in ottime condizioni. Parlo di quelle luci al sodio, quindi quelle gialle, per capirci, no? Quindi per un problema di tempo e di costi avevo chiesto alla ditta Enel Sole se poteva riposizionare, anche se in modo provvisorio, ma ripeto legato alla tempistica, questi corpi illuminanti nella zona di Piovino. La ditta, quando ha tolto questi corpi illuminanti, ha cercato di posizionarli e si è accorta, e subito ci ha telefonato dicendo che guardate che c'è una incompatibilità strutturale e quindi non possiamo riposizionare questi corpi illuminanti. Nel mese di ottobre è stata fatta una richiesta di preventivo a Enel Sole per la sostituzione e il potenziamento delle luci, precisamente in 17 punti luce che sono sulla via Piovino, 17, sì. Adesso chiaramente l'amministrazione comunale sta tra le pieghe del bilancio cercando i fondi per poter finanziare quest'opera. A riguardo invece della seconda richiesta, la richiesta è legata al posizionamento dei dossi per limitare quindi la velocità nella strada 85 Borgo Manero Gargallo. Anche se provinciale, noi non abbiamo mandato richiesta di posizionamento di questi dossi alla provincia, perché prima di mandare questa lettera abbiamo fatto delle verifiche ed è uscita una circolare, che io non ero a conoscenza e me l'ha data il comandante dei vigili, che è datata 26 ottobre 2011, dove il Ministero delle Infrastrutture così dice. Allora, con parere del 26 ottobre 2011, circolare 5274, ve la leggo, con il quale viene chiarito che il posizionamento dei dossi è consentito solo su strade residenziali, in parchi pubblici e privati e nei residence. È invece vietato su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento. Inoltre sottolinea il Ministero il loro permanere in opera in luoghi non consentiti in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità civili e penale in caso di chi ha disposto la collocazione o chi non ne ha disposto la rimozione. Parliamo di dossi. Allora, sono andato a fare una verifica anche sul regolamento per l'esecuzione del codice della strada. L'articolo 159, al paragrafo 5, dice che i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici, nei privati, le stesse cose che sottolineava appunto la circolare del Ministero. Ecco il perché non ho mandato la richiesta, meglio l'amministrazione non ha mandato la richiesta in provincia per il posizionamento di questi dossi. È chiaro che, lo dico, abbiamo delle serie difficoltà, perché se è vero che a Piovino i mezzi passano, e non ho dubbi su questa cosa, che passano ad alte velocità, lo fanno in altre strade anche di Borgomanero, quasi tutte. Il problema grosso è che non si riescono a trovare ad oggi soluzioni alternative ai vigili. I vigili, e lo può sottolineare poi il mio collega alla Polizia Urbana, che ci sono fuori due pattuglie, uno sicuramente girerà all'interno del centro abitato, e l'altra spesso e volentieri è chiamata a fare servizio sugli incidenti. Quindi fare servizio di telelaser o quant'altro diventa sempre più difficile. E quindi avevamo valutato assieme, assieme anche al comandante e poi a tutta l'amministrazione, l'installazione di eventuali speed check, ma ad oggi non abbiamo ancora notizie sufficienti in merito per poter posizionare questi dissuasori. Io ripeto, non posso che condividere quello che viene sottolineato in questa mozione. Chiaro che non accetto il fatto di non aver fatto niente, perché i documenti sono agli atti e bastava guardarli, insomma, voglio dire. Comunque non voglio entrare in polemiche assurde. Io sottolineo solo che questa mozione è condivisibile solo nel momento in cui però si va a togliere questa accusa così pesante all'amministrazione che non abbiamo fatto niente. Io non ritengo di non aver fatto niente. Per poter cambiare l'illuminazione in Viale Kennedy, un anno e mezzo, mi creda, non è stata cattiva volontà, ma purtroppo la burocrazia dice questo.
Grazie. Grazie assessore, lasciare la parola all'assessore Zanetta, prego.
Sì, grazie presidente. Io volevo solo aggiungere a supporto di quanto ha anticipato il collega Bossi rispetto agli speed check, che tutti avrete visto articoli sui giornali comparsi a fine anno, i primi mesi di dicembre, in cui la Giunta andava a revocare una delibera del mese di novembre in cui si dava via questo progetto iniziale, perché quando si inizia con un progetto è sempre è iniziale, si voleva e si pensava di poter migliorare e ampliare poi col tempo. Comunque, quindi noi il 19 di dicembre avevamo optato per iniziare a posizionare a Borgomanero su alcune strade, ma comunque predisponendo almeno 49 postazioni, diciamo, mobili, quindi piastre che si adattano poi alla predisposizione di questi apparecchi arancioni che avete visto probabilmente, se non in fotografia sui giornali, magari andando a Vico Lungo o in certi comuni anche del Novarese, che sono a tutti gli effetti dei limitatori di velocità, non sono dei dossi e possono essere spostati, quindi senza doverne acquistare chissà quale, comunque hanno anche questi un costo, possono essere spostati perché mobili e possono contenere o meno un autovelox, e quindi diciamo che sono sistemi che oggi, dove sono stati installati, hanno comunque garantito davvero, su controlli preventivi e successivi, un grande decremento anche di quelle che sono le velocità di passaggio delle autovetture e anche dei camion. Fatto questo, sempre nel mese di novembre, e poi è uscito anche un articolo su Repubblica, che comunque rimane un giornale autorevole, che dedicando una pagina intera a questi strumenti di persuasione o comunque di possibile controllo della velocità, citava una circolare del Ministero dei Trasporti che davvero è abbastanza complicata da interpretare e che sembrava, anzi sembra, no? Ha scoraggiato sicuramente i dirigenti nostri e il comandante a proseguire con questo progetto e questa acquisizione, però l'interpretazione che è stata data è che è comunque e che rimane, è che questi strumenti possono essere posizionati sul territorio solo nel momento in cui viene programmato un effettivo controllo a mezzo di autovelox. Il problema nostro è che l'autovelox non ce l'avevamo, cioè non ce l'abbiamo, abbiamo il telelaser che è uno strumento che conoscete, avete visto, due pattuglie dei vigili, si misura la velocità, la pattuglia successiva ferma poi il trasgressore, anche qui il trasgressore che tante volte, cioè con una comunque mettiamo tolleranza sulla velocità e non nell'intento dell'andare a punire o dell'andare a fare multe o cassa. Quindi non avendo l'autovelox abbiamo deciso, come giunto, però eravamo anche nella fase nello studio di un'acquisizione, abbiamo deciso come giunta, ho proposto quindi di soprassedere, di ritirare questa delibera, di liberarne l'impegno di bilancio, eravamo il mese di dicembre, e abbiamo optato per l'acquisto di una apparecchiatura mobile autovelox che possa essere la base, no, per il successivo impianto anche di questi strumenti che sono dei veri e propri dissuasori presenti sempre, lampeggianti, visibili e quant'altro. Io proprio oggi pomeriggio ho fatto la seconda verifica con i prodotti che ci hanno offerto rispetto agli autovelox insieme al comandante e alla ditta che ci ha proposto l'acquisto di questo autovelox mobile, tra l'altro appena omologato dal Ministero degli Interni, quindi seguendo tutti i canoni previsti dalla legge, abbiamo fatto 2 ore di verifica sul territorio, sia impostazione mobile che impostazione fissa, e vi dico che domani vi incontrerò con il comandante, ma il prodotto che ci è stato presentato ci sembra essere quello utile e interessante da poter acquisire come borgomaniero per poter effettuare dei controlli che non sono solo il telelaser, perché in certe zone non è possibile farlo. Quindi saremo a breve nel tempo di fornitura, che comunque è sui 2 mesi, saremo quindi muniti anche di autovelox. Abbiamo già ricontattato anche la ditta che segue il progetto dei Velocheck o Speedcheck, come meglio si chiamano, per chiedere nelle more di approvazione del bilancio, quindi nell'impossibilità di effettuare investimenti, questo l'ho detto prima, stiamo studiando la possibilità di uscire sperimentali, almeno su alcune delle direttrici principali d'ingresso del Comune, per cominciare a testare questi prodotti che, se poi troveranno riscontro rispetto alle valutazioni di verifica della velocità che vengono fatte prima e poi e dopo l'installazione, riproporrò alla Giunta per l'acquisto nel corso di quest'anno, anche perché pensiamo e riteniamo che possano essere l'unico strumento che posizionati, ahimè, in tutta Borgomanero, perché come diceva il collega Bossi, il problema sicuramente è grave ed importante a Piovino, vi assicuro che il problema anche è grave ed importante in via Franzi, dove oggi le macchine transitavano a 95-100 all'ora, ci sono i 50 e siamo in pieno centro abitato, piuttosto che la via Matteotti, la via Rona o la via Novara, dove ci siamo comunque fermati perché per tipologia avevamo bisogno di grandi rettilinei per testare il prodotto sia in movimento che in forma fissa. Certo, non vuol dire che ci saranno 19 o 20, 30 o 40 autovelox posizionati nel comune, diciamolo, però ci sarà la possibilità di mettere questi strumenti che sicuramente aiuteranno Piovino, aiuteranno tutte le vie che a Borgomanero purtroppo subiscono l'angheria di chi va in macchina pensando di essere probabilmente in un circuito automobilistico, e siamo fiduciosi che con questo sistema potremmo ridurre la pericolosità delle nostre strade, il rischio che tutti corriamo a volte attraverso, no? Potendo magari anche solo uscire di casa per andare a bere un caffè. Grazie.
Grazie Assessore, la parola a qualche altro consigliere che volesse intervenire. Passerei quindi alle dichiarazioni di voto. Prego Consigliere Barcellini.
Sì, il problema esiste. Io ringrazio il collega che ha sollevato il problema anche a nome degli abitanti, perché io non ci passo settimanalmente, non ci passo mensilmente, magari non ci passo neanche nel giro di un anno, però conoscendo la zona il problema esiste, insomma, è inutile nasconderselo, insomma. Che poi la risoluzione del problema non sia così facile, condivido anch'io le difficoltà che ci sono, insomma, esternate anche da parte dell'amministrazione comunale. Assessore Bossi, però non si adombri più di tanto quando nella stesura del documento si fa notare che non è stato fatto niente. La lettura che io ne faccio del documento è: alla richiesta degli abitanti, alla sollecitazione del collega, no, in effetti mi sembra di aver capito che non è stato fatto niente. Ma quel niente non è riferito al fatto che lei si sia attivato subito dopo per fare queste cose, è che in effetti se uno passa di lì da un anno a questa parte, da 10 anni a questa parte, probabilmente non è stato fatto niente. Ecco, cioè, l'atteggiamento è quello, presumo che sia, debba essersi letto così, insomma, che però lei si sia attivato, nessuno lo mette, se lei lo dichiara, nessuno lo mette in discussione. Ma le difficoltà cosa sono? È vero quello che avete detto voi assessori, la vicenda dei rallentatori di questi dossi è vietato per legge. Non possiamo nasconderci dietro un dito, è vietato per legge, creano un problema. Tra le altre cose, creano dei problemi di pericolosità, sono già stati manifestati, e dei problemi di rumorosità. Posso farvi un esempio molto veloce, per motivi che non sto a dirvi ma che potete immaginare. In provincia molti comuni richiedevano questa sorta di rallentatore, chiamiamoli così perché ce ne sono più di un tipo. Se passate anche in qualche comune di questa zona, non lontano da noi, prima di Gozzano, dopo Briga, vi accorgete che c'è un comune che vive di queste cose qui. E io riesco ad odiarli ormai, questi rallentatori, perché in certi comuni hanno un'altezza che sono stratosferica, no? Perché tu distruggi la macchina se vai anche non troppo forte, ecco. Perché era diventato, così come il rotatorio, un tempo era diventato una mania dell'amministrazione comunale che se in un comune non ci fosse stato un rotatorio sembrava che mancasse il tavolo di casa, insomma, ecco. Poi diventano, il comune di Gozzano aveva chiesto alla provincia, davanti alle rubinetterie Cristina, quindi sostanzialmente pressoché in centro a Gozzano, 2 rallentatori, i tecnici miei della provincia li avevano sconsigliati. Io, che non sono un tecnico, però sapevo delle difficoltà delle installazioni e delle leggi, me ne sono stato a guardare, le insistenze del sindaco hanno convinto i miei tecnici, non sono passati 2 mesi che il sindaco, dopo che sono stati installati, se ne è fatti togliere, forse ne esiste uno oggi dei due, se ne è fatti togliere perché è andato in causa con i vicini di casa per il rumore. Ci sono delle metodologie per misurare anticipatamente che tipo di rumorosità, però tra le altre cose, no, hanno questi problemi rallentatori. È vero che la legge, no, mette delle difficoltà, così come anche l'assessore Zanetta ha evidenziato che sono sostanzialmente fuori legge quei marchingegni arancione, chiamiamoli così, come l'avete individuati voi, descritti voi, perché anche quelli non sono legalizzati, così come non sono legalizzati né dal codice, da nessuna legge, quei segnalatori luminosi che in certi comuni ormai sono stati tolti. Chi si ricorda, fino a qualche anno fa, entrando in Novara, ce n'era uno, quel di Vignale, non so se l'hanno tolto, ma comunque spento, perché anche quelli non sono normati. E se la legge non le norma espressamente, dice che si possono utilizzare, non lo si può fare. Quindi le difficoltà ci sono. Ora però, voglio dire, non lasciamoci scoraggiare da queste cose. Se è un problema di illuminazione, assessore, a mio parere non è che si possa aspettare 2, 3, 4 anni se uno dei problemi è l'illuminazione, perché con un po' di buona volontà uno la mette provvisoria e poi quando la società Enel o Sole o chi per loro, chi per essa, no, li posa definitivamente, possono essere sostituiti quelli provvisori. Non so se rendo l'idea, cioè voglio dire, io ritengo che il cantiere comunale, attraverso i suoi tecnici o comunque una ditta esterna, in 448 potrebbe posizionare un'illuminazione che magari ha un senso provvisorio, che diventerà definitivo dopo tutte quelle immense pratiche che tutti noi conosciamo, no, e che non condividiamo per nessun motivo di queste lungaggini. Però voglio dire, uno sforzo in questo senso magari può essere anche fatto, la butto lì, non è che poi la zona la conosco, però magari ci sono delle difficoltà per posizionare i pali, per chiedere i permessi agli abitanti, ai proprietari, ai vicini, tutto quello che è. Però lo sforzo che, a mio parere, tutto quello che si può fare, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi e più presto possibile.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Fontaneto.
Grazie signor Presidente. Dunque io prendo atto, Vice Sindaco Bossi, che lei ha chiesto un preventivo per sostituire l'illuminazione, però di fatto ad oggi, a parte questo tipo di discorso, non è ancora stato fatto nulla. Quindi mi collego a quello che ha detto il collega Barcellini, mi sembra un po' pretestuoso collegarsi ad una frase detta nella mozione quando di fatto, a parte il preventivo richiesto, non è ancora stato fatto nulla. Detto questo, è bene fare un po' di chiarezza, perché è vero quello che dice lei, cioè esiste una normativa ben precisa del codice della strada che regolamenta il posizionamento e anche la dimensione di quelli che vengono chiamati dossi artificiali. Ed è vero quando lei dice che in talune strade non possono essere collocati. In realtà c'è un po' di diatriba in corso anche su questo punto, ma non entro nel merito. Esistono però i passaggi pedonali rialzati, di cui Borgo Manero è piena, perché basta andare, a parte i quattro corsi principali, però praticamente in ogni rotonda, in ogni incrocio, ci sono questi passaggi pedonali rialzati. Cosa sono? Sono di fatto dei dossi più larghi, perché devono consentire il passaggio, l'attraversamento dei pedoni da una strada all'altra. Questi passaggi pedonali rialzati sfuggono alla normativa presente, tant'è vero che presso il Ministero delle Infrastrutture, i famosi esperti, sono molto in disaccordo fra di loro, perché non esiste attualmente una normativa che norma, per l'appunto, mi scuso per la ripetizione, questi tipi di dossi, chiamiamolo così, anche se i dossi in realtà non sono, perché sono dei passaggi, vengono proprio chiamati passaggi pedonali rialzati. Quindi basterebbe mettere a monte, quindi una a nord, una a sud, quindi all'ingresso, e uno all'uscita di Piovino, due di questi passaggi, e il problema non è risolto, ovviamente, ma quantomeno potrebbero servire per limitare l'accesso, la velocità delle macchine. Un'altra cosa che volevo dire è che esiste anche un po' di confusione per quanto riguarda la competenza della strada, perché è vero che ci sono i cartelli collocati dove si evince che la strada numero 85 è provinciale. Io prima di presentare la mozione ho mandato una mail all'ufficio tecnico del Comune e mi è stata data una risposta che leggo testualmente. La strada provinciale numero 85 è di competenza comunale solo dall'intersezione con Via Maggiora fino al cartello indicante la scritta Borgo Manero, per un totale di circa 162 metri. L'abitato di Piovino non rientra nel centro abitato comunale come previsto dal codice della strada. Allora noi siamo andati in provincia, abbiamo chiesto conferma di questa cosa, la provincia ci ha detto che la strada provinciale numero 85 è di competenza comunale dal chilometro 2 e 723 metri al chilometro 3 e 145 metri, per un totale, se si farà differenza, di 422 metri. Quindi c'è già un disaccordo tra la risposta che mi è stata data e la risposta che ci è stata data dalla provincia, cioè è il triplo praticamente di competenza. Ci sono poi le mappe chiaramente che si possono trovare nella provincia di Novara, ma non solo. La provincia ci ha detto che l'articolo 2 del codice della strada norma anche proprio la competenza delle varie strade, per cui tutte le strade sono di competenza comunale, quindi anche le strade statali, regionali, provinciali e quant'altro, che attraversano i centri abitati se hanno una popolazione non superiore a 10.000 abitanti. Piovino rientra nel comune di Borgo Manero ha circa 21.000 abitanti, per cui la strada è di fatto di competenza comunale. Quindi non vedo quale sia il problema, insomma. Poi un'altra cosa, questa mozione, ok, l'ho presentata io, però in questo caso sono il portavoce, diciamo così, degli abitanti di Piovino che si sono rivolti a noi in una nostra riunione e ci hanno fatto presente le loro esigenze. Quindi non è un attacco nei miei confronti, ma stiamo parlando di nostri concittadini che hanno un'esigenza ben specifica, non penso che chiedano nulla di così stravolgente, quindi è inutile attaccarsi, secondo me, le parole. L'invito, senza nessuna polemica, assolutamente senza nessuna polemica, è quello di invitare appunto la giunta comunale a fare quanto necessario per rendere più sicuro questo tratto di strada. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al nostro assessore Bossi, prego.
Ma io non avevo nessuna intenzione di far polemica, però scusate, allora, innanzitutto chiederemo poi spiegazioni perché la provincia asfalta la strada fino a Piovino, toglie la neve a Piovino, non la toglie il comune di Borgomanero, quindi cioè, non lo so, poi magari il consigliere Marcellini ha fatto la sua in provincia, mi può aiutare su questa cosa, ma però scusate, anch'io sono in difficoltà, le notizie che ho sono notizie chieste alla provincia. Poi abbiamo l'assessore effettivamente ancora in carica, Godio, mi possono aiutare loro, voglio dire. Io ritengo che questa strada, sale, neve, asfaltature, sono a carico della provincia, o perlomeno le fanno tutt'oggi loro, se poi dobbiamo prendersene carico noi, non so, sentiremo la provincia. Per quanto riguarda il discorso dei preventivi, è chiaro che io ho dovuto chiedere un preventivo perché per poter chiedere poi i soldi all'assessore al bilancio, perché ci vorranno anche i soldi per fare questa operazione, 17 punti luce, chiaramente ho chiesto un preventivo per mettere dei punti luce un pochino forti, quindi con nuove tecnologie, quindi a LED. Quindi ho chiesto questa cosa faccio? Vado in giro a recuperare dei punti luce che magari dismessi per metterli su provvisoriamente, che poi magari non vanno bene come gli altri. Quindi, visto e considerato che abbiamo questa effettiva difficoltà, io credo che, non so dirvi una data precisa perché non voglio darvi date precise, comunque a breve vedremo di poter mettere insomma, la luce nuova in questi 17 punti luce. Io ho voluto sottolineare però, consigliere Fontaneto, quello che è stato scritto su un giornalino che prendeva in giro l'amministrazione comunale. E allora se non vogliamo far polemiche non prendiamo neanche in giro Piovino e Ponzio Pilato, non l'ho scritto io. Scusi. E allora però non possiamo dire che non vogliamo polemizzare su questa cosa. Grazie.
Grazie assessore, lascerei la parola al consigliere Godio che è anche assessore alla viabilità alla provincia di Novara. Prego, consigliere e assessore.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Ma io ovviamente apprezzo questa attività del Movimento 5 Stelle di voler contribuire al bene comune, quindi sono contento che ci sia stata fatta questa segnalazione che ovviamente noi conoscevamo già da tempo, che però è stata portata alla luce questa sera. Condivido meno il metodo perché il fatto di scrivere su un giornalino satirico andava già di moda 40 anni fa, Gozzano, sono 40 anni che pubblicano il Babaciu, che è un giornalino che esce per carnevale, no? E lo faceva già il consigliere del Movimento Sociale Renato Antonioli e la tradizione continua adesso, per cui il fatto di andare a strumentalizzare satiricamente una questione credo che sia un poco ridicola. Su questa cosa invece bisogna essere seri e fare il punto preciso. Come ricordava Gianni Barcellini, la competenza di quel tratto di strada lì è comunque del comune, perché la provincia è proprietaria dell'ente della strada. La provincia ha il compito per l'articolo 7 del codice della strada di tenere manutentata la strada, asfaltarla, pulire la neve e fare tutti i trattamenti di salatura, presalatura per quanto riguarda il manto stradale, mentre per la segnaletica orizzontale e la segnaletica verticale, così come per l'illuminazione, che è comunque un onere primario, è sempre di competenza del comune. Ma qui non si tratta di capire se lo deve fare la provincia o se lo deve fare il comune. Qui dobbiamo trovare un sistema, eventualmente, per poter posizionare un qualche cosa che il codice della strada vieta, perché il codice della strada non prevede l'installazione di dossi neanche sulle strade extraurbane e non prevede nemmeno dei pannelli segnalatori, perché motivando il fatto che distraggono la guida, l'utente che guida. Per cui per quanto ci riguarda, io personalmente come assessore, così come il gruppo che rappresento, possiamo nei prossimi giorni valutare la possibilità di eventualmente di poter realizzare un passaggio pedonale rialzato qualora ci sono le condizioni per poterlo fare. Io in questa sera mi riservo di fare una valutazione, anche perché tu dici che sei andato in provincia, io non ti ho visto, quindi non so con chi hai parlato, quindi qualora, se il Comune intendesse girare alla provincia questa richiesta, io me ne farei carico di valutarla e poi magari di condividerla in una commissione apposta. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco, prego.
Sì, siccome tutti si è capaci di proporre delle soluzioni, poi magari l'emendamento non è scritto o il passaggio pedonale non si può fare, perché per quanto riguarda il discorso dei passaggi pedonali, a quanto mi risulta, perché la problematica c'era già stata su un discorso legato a Bogogno, però guardo gli assessori provinciali perché sicuramente ne sanno più di me, non possono congiungere fosso con fosso, cioè gli attraversamenti pedonali, quindi le strisce devono congiungere marciapiedi o situazioni insomma di messa in sicurezza del pedone, non il fosso col fosso, se no sarebbe superato il discorso. Quindi nel valutare se è possibile fare un attraversamento pedonale bisognerà tenere conto di queste condizioni. Per quanto riguarda i dossi, devo dire che consigliere Barcellini ha sottolineato quello che è il problema, uno dei problemi dell'amministrazione. Se faccio il dosso mi chiedono di toglierlo, se tolgo il dosso mi chiedono di metterlo. Emblematica è la storia, tra virgolette, del dosso di San Marco, vicino al bar, giusto? Perché il dosso è stato fatto forse da noi o prima di noi? È stata fatta dall'amministrazione con Bullo, perché ovviamente tutti chiedevano il dosso, è chiaro, perché volevano il dosso. Dopodiché il dosso provocava quei rumori tremendi, perché quando passano i camion con il bilico, si chiama bilico? Il camion, vabbè, insomma, tra il rimorchio e il camion c'è quel vuoto, per cui il rumore è pazzesco. E immediatamente ci hanno chiesto di togliere il dosso, però il dosso, che poi era forse un attraversamento pedonale, era un attraversamento pedonale, serviva moltissimo perché la gente deve anche attraversare la strada, quindi era stato correttamente realizzato e non era altrettanto corretto toglierlo. Io credo, soprattutto all'inizio della mia amministrazione, di aver ricevuto, non dico decine, ma molte persone che o avevano il dosso e lo volevano togliere o non avevano il dosso e volevano metterlo, ma col vicino di casa che non lo voleva. Questo però nulla a che vedere, cioè sono note anche così, amministrare per credere, ecco. Certamente rimane il discorso e il problema della viabilità di molte zone di Borgomanero. Adesso Piovino ha avuto loro come interpreti dal giornalino, non giornalino, insomma, per carità, ma le stesse situazioni si hanno in molte altre zone di Borgomanero, dove in effetti la velocità di persone sconsiderate, perché basterebbe avere un minimo di educazione civica, perché non è che uno deve attraversare a 200 all'ora. Stasera io sono riuscita a ho visto una macchina che attraversava Corso Cavour a una velocità pazzesca, ma non siamo a Piovino dove magari ti puoi ispirare il rettilineo e poi con la curva in fondo, però insomma veramente è la forma di rispetto quella che manca. Allora io ci tengo a sottolineare che chi amministra ha di fronte delle difficoltà inimmaginabili, che sono date oggi soprattutto dagli aspetti economici, perché se ci fosse la disponibilità economica è chiaro che tutto sarebbe più facile, tutto si potrebbe realizzare. Non in questo caso il discorso purtroppo dossi non dossi attraversamenti pedonali, poi vedrà che cosa si può fare il consigliere l'assessore della provincia, se si può fare, però per quanto riguarda i punti luce è chiaro che l'impegno c'è stato nel farsi fare i preventivi. Ma non è mica detto che anche con un preventivo in mano si riesca a realizzare, perché noi stiamo affrontando i mega problemi del bilancio di quest'anno del Comune di Borgomanero e quindi la questione di trovare e reperire le risorse riguarda tutti. Dovremo fare delle scelte, stabilire delle priorità che non si baseranno certo su chi fa la voce più grossa o ha la voce più piccola, ma che si faranno sulla base di quelle che saranno un insieme di considerazioni. Quindi come sta proseguendo nell'iter il vice sindaco, abbiamo fatto fare i preventivi, valuteremo le risposte quando ci verranno date sollecitandole e dopodiché se ci saranno le risorse faremo gli interventi. Per quanto riguarda il testo della mozione, scusate, ma io non mi faccio dire incontri in campagna elettorale durante le quali sono state promesse soluzioni che puntualmente non sono state messe in atto. In campagna elettorale noi abbiamo preso impegni ed impegni seri su mega problemi. Io personalmente non ho promesso né dossi né punti luce. Mi impegno a risolvere quelli che sono i problemi della città e cerco di farlo tutti i giorni. Quindi se e come appena sarà possibile vedremo di risolvere il problema dell'illuminazione a Piovino. Pugni in cielo no, quindi dossi se non si può non ci saranno, dissuasori quelli lì, speed check come si chiamano, se sarà possibile e se riusciremo a sostenerne i costi li metteremo, sulle strade di accesso alla città ovviamente stabilendo delle priorità e quindi continueremo a lavorare tutti i giorni in coscienza come stiamo facendo. Se poi qualcuno non ci vuole votare, per carità, fra 4 anni avrà l'opportunità, se non l'ha già fatto nelle ultime elezioni, di confermare fiducia o sfiducia a seconda di quello che ritiene che gli sia stato più o meno correttamente e legittimamente dato.
Grazie signor Sindaco. La parola al consigliere Vezzola, prego.
Buonasera a tutti, Sindaco, consigliere, assessori e il pubblico presente. Non voglio entrare nel merito della questione riguardante i problemi di Piovino perché sono problemi che tutti condividiamo assolutamente. Io per primo perché sono stato uno di quelli che è andato a Piovino prima delle elezioni a fare il tour simpatia, come è stato detto. Il mio tour simpatia è stato di mezz'ora, penso. Ho incontrato una persona, un amico, che mi ha chiamato e mi ha detto di verificare questi problemi. Con l'assessore siamo andati a Piovino e abbiamo visto queste cose. La cosa che non mi va di questa mozione, appunto, sono le promesse. Noi non abbiamo promesso niente. Abbiamo detto che ci saremmo interessati perché io personalmente non sapevo i problemi se era possibile risolverli o meno, se hanno dei problemi fattibili o meno. L'assessore ha detto che si sarebbe interessato, come d'altronde si è verificato. Sono d'accordo nel votare questa mozione, a patto che venga stralciato la frase dove si dice le promesse elettorali. Di promesse non ne sono state fatte, anzi, ho visto che c'è un elenco di firme. Sono contento che ci sia questo elenco di firme perché sono firme che avevamo chiesto allora noi per poter influire o poter andare o in provincia o in comune per il discorso dei dossi. Ancora io non sapevo che i dossi non era possibile metterli, quindi c'era il problema che se li metti poi togli il problema della velocità, però poi c'è il problema dei rumori, quindi è meglio avere delle firme con cui poter presentare questa richiesta. Quindi io sono favorevole alla mozione, sempre che venga stralciato la parte riguardante le promesse che non sono state fatte, sono stati promessi degli impegni, okay, che come ha detto il nostro sindaco saranno sicuramente presi in considerazione nel momento in cui ci sarà la possibilità di farlo, okay, come tante altre persone hanno tanti problemi. Queste mozioni possono essere presentate 100.000 ogni consiglio comunale perché problemi li abbiamo tutti i cittadini hanno dei problemi, cerchiamo di risolverli nel migliore dei modi. Io chiedo se è possibile ritirare togliere dalla mozione questa frase e togliere la frase dove dice affrontare la questione con urgenza visto il perdurare delle problematiche sopra esposte. L'urgenza è dovuta non alla non voglia di fare, ma purtroppo al problema della burocrazia e soprattutto del reperimento di risorse, come ha detto il nostro sindaco. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al consigliere Zanetti, prego.
Ecco, anch'io mi allineo su quanto ha detto il collega Vezzola. La viabilità, la sicurezza è una prerogativa di non solo questa amministrazione ma di tutte le amministrazioni. Come dall'esterno è molto facile vedere le lunghezze, le lungaggini che ci vogliono per anche solo portare all'attenzione problemi come questi. Confesso, sono andato anch'io a Piovino a cercare voti, non ne faccio mistero, sono verganese, perché non andare a Piovino? Che in fondo è Vergano. Sono andato a cercare voti non promettendo, ma condividendo i problemi dei piccoli agglomerati. Il primo è quello di vedere anche Piovino riconosciuta come un piccolo agglomerato, alla pari di Santa Cristinetta, alla pari di alla pari di tante piccole altre frazioni, alla pari di Rivano, faccio un esempio. Un altro problema è sicuramente quello della viabilità. Condivido anch'io il problema del lotto volante di Piovino, che c'è la gente di Gargallo che arriva, fa sinistra, destra, poi salita, sinistra, destra. È una rusca di Ion. No, dall'ingresso di Piovino si scende, destra, sinistra, c'è la fontana, salita, sinistra, destra. Cioè, a vederla così sarebbe da mettere alla PlayStation una strada così. Però c'è anche da condividere una serie di problemi, che magari anche quello della Via Maggiore, dove nel 2012 ci sono stati 6 incidenti in 2 curve.
Chiedo al pubblico gentilmente di non intervenire, chiedo al consigliere Zanetti di non interloquire con
il
pubblico.
Ci sono stati 6 incidenti in 2 curve sulla Via Maggiore all'altezza di Canugioni, e mi pare di non esagerare chiedendo che venga discussa la possibilità, assieme alla provincia, di prevedere un domani almeno una passerella esterna al ponte. E così ci sono tanti altri problemi che ci sono da risolvere. E come ha detto la sindacessa prima, ci sono anche delle esigenze da bilancio da far quadrare e tante altre esigenze. Non condivido però e provo profonda amarezza nel modo in cui è stato portato avanti questa cosa. In primo luogo perché si è parlato di incontri e di campagna elettorale. Beh, nel 2012 a Vergano li ho condotti tutti io, però questo problema non è stato mai tirato fuori in pubblico ed è, secondo me, una mancanza. Nel 2012 non è mai stato segnalato sul sito del Comune e questo può essere stato un'altra mancanza. Ci sono dei rappresentanti qui, avete scelto il Movimento 5 Stelle giustamente perché è venuto a Piovino. Potevate venire a Vergano, ci sarei stato io, ci sarebbe stato Giancarlo. Non siamo qui per prenderci medaglie, ma per migliorare la vita di ciascuno. E niente. Permettetemi inoltre, parlo al Movimento 5 Stelle calcisticamente parlando, visto il suo passato, che è stata un'entrata un po' a gamba tesa questa, perché tra tutti quelli che sono andati, personalmente io non mi ritengo uno al quale dirsi attivatevi, muovetevi, soprattutto anche riguardo la Camiona, perché la Camiona, i residenti di Canugioni, ci siamo presi la briga di presentare delle osservazioni. Quindi tra gli attivatevi, muovetevi, io mi sento escluso e mi ritengo anche personalmente offeso da questa cosa. Perché i tour simpatia, e parlo anche ai colleghi di minoranza, un domani sarà negato anche a loro se mai dovessero avere una minima mancanza in qualunque parte di questo comune. Parto dal palazzo, finisco a Fugnano. Fugnano, che al di là della politica che si sta portando avanti, finalmente gli hanno messo a posto la strada. A Canugioni questa amministrazione, dopo 30 anni, finalmente sono arrivati ad asfaltare.
Erano semplicemente esempi. Ricordo gentilmente al pubblico che non può parlare, grazie.
Per cui, se ritenete di ritirare quelle due frasi, sono molto contento di poter condividere questa mozione. Frasi citate dal collega Vezzola.
Grazie consigliere Zanetti, la parola al consigliere Godio, prego.
Grazie Presidente. Ma io ho riletto attentamente questa mozione e se è vero nella replica che ha fatto il consigliere Fontaneto che lui tutto voleva tranne che strumentalizzare questa posizione, allora io ritengo che questa mozione così come è scritta non si può votare perché ha al suo interno una serie di parti che non vanno bene, tipo il degrado, la scarsa manutenzione, le competenze e quant'altro, e anche le premesse ovviamente legate alla campagna elettorale. Quindi se la logica di questa mozione è quella di avere a cuore gli abitanti di Piovino, io ritengo che sia più utile ritirarla, fare un passaggio in commissione, condividere una mozione tutti insieme e a quel punto lì possiamo portare in votazione con l'unanimità del Consiglio. Però ritengo che sia opportuno ritirarla. Diversamente, così com'è, per noi la mozione è pur condivisibile nel merito, ma diventa invotabile.
Grazie consigliere Godi, la parola al consigliere Pagano, prego.
Grazie Presidente, sì, ma questa qui è un'occasione di confronto proprio per andare a valutare quelle che sono delle problematiche oggettive di un territorio. Noi del Partito Democratico non possiamo che essere d'accordo con la relazione del consigliere Fontanetto per quanto concerne tutte le problematiche relative appunto a, alle cose che sono state segnalate poc'anzi. Detto ciò però condividiamo anche l'autorevole in questo caso opinione di qualche esponente del Consiglio Comunale che giustamente dice che problemi di questo genere non debbono essere eccessivamente strumentalizzati. Allora, visto che questa qui è una bella occasione di confronto anche con i cittadini, che sono in numerosi in questa sala e sono venuti ad ascoltare quelli che sono i loro problemi, al di là del discorso, e qui mi rivolgo agli esponenti del Movimento 5 Stelle, effettivamente per senso di responsabilità tolgano il discorso, tutto il lato del discorso puramente di populismo, più che di polemica, che la polemica ci sta perché il dibattito tra maggioranza e opposizione è una cosa che da che mondo è mondo è normale in tutte le assemblee elettive, quindi io non mi spaventerei, e questo mi rivolgo alla maggioranza, se ci sono delle vene polemiche su certe questioni. Detto ciò però, al di là della polemica strumentale, bisogna far prevalere quello che sono le esigenze dei cittadini. Quindi, per far sì che questa mozione sia condivisa da tutto il Consiglio Comunale, è doveroso che il 5 Stelle debba togliere queste cose. Alternativamente io credo che di fronte a situazioni di questo genere non si possa più andare avanti, perché ci sono delle firme di tanti cittadini che più che del giornalino sono interessati ad avere l'illuminazione, le strade, la viabilità che funzioni e tutto il resto. Quindi questo credo che sia abbastanza ovvio.
Insomma. Grazie consigliere Pagano. La parola al consigliere Zanetti per il secondo intervento, prego.
Un secondo intervento solo a completare una mia dimenticanza prima, ed è solo una boutade che faccio. Magari si potrebbe anche parlare in sede di commissione per arrivare magari a degli standard europei alla quale poi si arriverà, di valutare sperimentalmente di passare ai 30 km orari in determinate zone di città. E questa potrebbe essere una soluzione, diciamo, tamponatrice a Piovino, in quanto, come si dice, abbassando il limite si abbassa anche la possibilità di evadere a questo limite. Cioè, se uno vede il 30 all'ora dovrebbe essere invogliato a frenare. E se mai dovesse succedere un incidente saranno discreti, discreti problemi. È una butada che faccio in questo momento e che chiedo di valutare anche in sede di commissione magari
Grazie consigliere.
Non nella commissione 1, ma nella commissione adatta.
Grazie consigliere Zanetti. prima di lasciare la parola al consigliere Fontanetto, riproponevo quella che era la proposta che è arrivata dai nostri colleghi, che era quella praticamente dalla mozione di togliere il punto 6 e l'ultimo punto, se non erro, dell'impegna, quindi il terzo punto dell'impegna. Quindi punto 6 nella premessa e l'ultimo punto nell'impegno, quindi da le suddette problematiche fino a sono state messe in atto e nell'impegno affrontare fino a esposte. A lei la parola, prego.
Grazie signor Presidente. Dunque, volevo rispondere innanzitutto al consigliere Zanetti, il quale si è un po' accalorato. Penso che tutti state dando un po' troppa importanza a quello che è il nostro, neanche giornalino chiamerei, cioè un foglio informativo. Se volete fatelo anche voi, il vostro foglio informativo, fatelo anche voi, così ci prendete in giro, almeno pari e patta, e siamo a posto. Prima cosa. Seconda cosa, adesso non mi ricordo neanche più bene le parole che sono state scritte in merito a quello che diceva lei, muovetevi, eccetera. Ricordo però, dicevo, adesso non mi ricordo esattamente le parole che erano scritte in quell'articolo dove lei ha citato muovetevi, eccetera, riguardante il discorso della comunione. Ricordo soltanto, per onore di cronaca, che in questo consiglio ci sono due persone, due consiglieri, che hanno votato contro la discarica, ma che si sono rifiutati di firmare la petizione, soltanto perché eravamo noi del Movimento 5 Stelle a proporre.
Consigliere, non stiamo parlando della comunione.
Infatti, ho solo risposto perché ha citato il consigliere Zanetti questo discorso, quindi era una risposta doverosa. Per quanto riguarda la mozione in esame, assolutamente non la ritiro e neanche vado a cambiare il testo della mozione, perché ci sono 52 firme di persone di Piovino che hanno letto la mozione prima di firmarla. Quindi mi sembrerebbe di fare un torto a loro nel ritirarla o nel modificarla. Per cui la mozione non la ritiro, non la cambio. Ritenete di votarla, di non votarla come volete, però la mozione rimane così com'è. Grazie.
Grazie a lei. Quindi se non ci sono dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo, pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, l'oggetto mozione. Ah, prego, consigliere Barcellini, prego.
Sì, io volevo evidenziare un aspetto che sta prendendo predominanza rispetto alla sostanza dell'argomento. Per la verità non so come mai ci siamo inoltrati su una vicenda di questa natura. Cioè la sostanza è, comunque siano state condotte le cose, che i consiglieri eletti e anche quelli non eletti, me escluso. Io non sono andato a Piovino a chiedere niente, no, e quindi sono ancora più libero e posso parlare tranquillamente. Tant'è che io a Vergano, nella sezione di Vergano, ho preso una preferenza, quindi, ma non so chi sia perché non sono andato a cercare. E Bezzola mi dice due, quindi io sono scevro da queste cose, quindi non devo fare la pubblicità elettorale di nessun tipo, anche perché siamo lontani 4 anni fischia dal momento elettorale. Però voglio dire, ha preso il predominio di questa discussione, non la sostanza, ma tutto questo rimpallarsi quasi di il giornalino, non il giornalino, ma è chiaro che quando uno fa politica queste cose ci si infilano dentro, insomma, poi uno le scrive come ritiene opportuno scriverle, insomma, è chiaro che alla maggioranza non sta bene questa cosa, io rimango indifferente perché non faccio parte della maggioranza, ma non sono turbato dal fatto che in una mozione si faccia un presupposto che dia fastidio. Dico, sarebbe stato più utile che il collega Fontanetto, che adesso si è già espresso, no, avesse modificato, per ottenere un consenso unanimo, avesse modificato parzialmente, leggermente, no, quegli aspetti che non sono digeribili da parte della maggioranza. Su questo è indubitabile. Però io non posso al collega suggerire, no, la sua strada da cui vuole arrivare. Lui ha deciso che quella è la mozione e quella non si tocca, e io la rispetto. Cioè non vorrei, e il sindaco aveva toccato però giustamente quello che è l'aspetto fondamentale di queste vicende, Noi stiamo parlando di un tratto di strada che conosciamo, che ha delle difficoltà che sono state, e non lo sto a ripetere, non possiamo dire la via Kennedy, la via Lagerna, cioè tutte le strade sono così. Zanetti, io abito in via della Caccia, c'è il cartello dei 30 e passano 90, non è in quel modo, noi possiamo mettere tutti i cartelli di questo mondo, non lo risolviamo quei cartelli purtroppo, non lo risolviamo, o tu sanzioni le persone, no, attraverso i telelaser, robe di questo genere, il giorno dopo comincia a far ballare l'occhio, come diciamo noi in gergo dialettale, perché i cartelli indicatori ci saranno anche. Ci saranno anche a Piovino, immagino, di 50 all'ora. Ma forse se la gente va a 50 all'ora il problema è pressoché risolto se andassero a 50 all'ora. Ma mi sembra mi accorgo che così non è. Ora, a mio parere, sarebbe un errore gravissimo, e lo sarà un errore gravissimo, non aderire a una mozione di un collega che sollecita, in un modo magari parzialmente sbagliato, che tocca la sensibilità di ciascuno in certi aspetti, ma bocciare una cosa di questo genere sarebbe un errore gravissimo, a mio parere. Personalmente mi dà parzialmente fastidio il preambolo suo, l'inserimento che dice in campagna elettorale è stato promesso, adesso non si è fatto niente, mi dà un po' fastidio. Però non mi sento di bocciare una mozione di un collega che al di là di quegli aspetti ci dice guardate che lì esiste il problema, esiste, io lo sottopongo, non io personalmente naturalmente, lo sottopongo all'attenzione e noi diciamo ma chi se ne frega, te lo bocciamo. È molto superficiale un discorso di questo genere, ma ripeto, io non voglio assolutamente accusare nessuno, se ben caro, è un mio giudizio personale. Ma lo ritengo inopportuno, cioè si trovi comunque, signor Sindaco, chiedo a lei, un accomodamento perché non lo so come, perché magari parzialmente lo si accorga. Chiedo anche a Fontanetto di ripensarci un attimo, questa sera, in questo momento, di fare uno sforzo di fantasia, di buona volontà anche lui, ma usciamone con un consenso unanime perché ci troveremo tutti in condizioni disastrate, cioè la maggioranza che boccia una proposta, una richiesta di un gruppo di abitanti, no? E diciamo no, non siamo d'accordo di questa roba qui. Quando mi sembra di aver capito che qualche amico del gruppo del Borgo era abbastanza disponibile, forse lo è ancora disponibile, Vezzola, mi rivolgo a te in modo particolare, ad aderire a questo. Allora facciamo uno sforzo comune. Lo faccio anch'io uno sforzo comune, insomma, per la mia quota parte, per cercare di uscire nel migliore dei modi. Perché mi spiace veramente, e termino, veramente molto che venga bocciata, no, una richiesta di questa natura per vicende che non la toccano nel significato più profondo.
Grazie consigliere Barcellini, la parola al consigliere Pagano, prego.
Sì, grazie. No, una precisazione. Noi del Partito Democratico non facciamo parte della maggioranza, ma bensì siamo stati eletti all'opposizione. Detto ciò, comunque c'è modo e modo di fare politica, nel senso che è importante far prevalere quelle che sono le proposte e tutto quanto, e questa è la cosa primordiale. Dopodiché è altrettanto, a mio avviso, importante in questa seduta.
Chiedo scusa.
È altrettanto importante in questa seduta trovare una quadra, anche perché questi qui sono dei problemi oggettivi che vanno affrontati. Però al Movimento 5 Stelle, signori, c'è modo e modo di far politica qui. Anche questo fatto di non voler togliere queste righe sulla mozione, che può sembrare una sciocchezza, ma non lo è, perché qui è ora di smetterla di fare politica, di fare del populismo e andare dietro ai capi popolo e non risolvere i problemi della gente. È ora di piantarla, cioè questo non è più accettabile. Quindi noi siamo disponibili a collaborare, siamo disponibili a venire incontro a quelle che sono le esigenze reali e concrete dei cittadini, a prescindere da chi faccia le proposte. Non è questo, per noi non importa chi fa le proposte, l'importante è che queste proposte siano sensate. Poi dopodiché ci sta tutto, però c'è modo e modo, anche quella carta straccia, perché io la chiamo così, perché che è piena di insulti, no, mi consenta Presidente, che è piena di insulti anche ai membri dell'opposizione, non solo della maggioranza, senza neanche dare il diritto di replica, e questa voi la chiamate libertà di stampa e democrazia, cioè
qui è ora di piantarla adesso. Dopodiché, se siete responsabili, ditelo qua davanti ai cittadini, ma ditelo però, se siete gente responsabili, che volete fare le cose seriamente e non siete qua solo per criticare basta, e boom. E poi dopo i problemi li risolviamo. Siamo qua per discutere civilmente e cerchiamo di risolverli. Tutto qua. Poi la questione, un invito che faccio a tutti, tutte queste problematiche ci sono, sarebbe bene, onde evitare di intasare il Consiglio Comunale, se si potesse, questa è una richiesta che faccio alla Presidenza, di discuterne anche nelle commissioni consigliari competenti, anche per arrivare qua davanti ai cittadini con delle risposte concrete e magari renderli un po' più fluidi. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco.
Io credo che far politica significhi assumersi le responsabilità. Ciascuno si assume le responsabilità che ritiene corretto. Io mi assumo la responsabilità di bocciare una mozione che ritengo offensiva nel contenuto, perché non accetto che mi si pongano delle critiche per una cosa che non ho fatto, mentre posso benissimo condividere il contenuto. Questa proposta è stata fatta, presenti i signori di Piovino, dagli assessori, al consigliere Fontanetto, che si assume la responsabilità di farsela bocciare perché la forma non è condivisa. Dopodiché, nella mia responsabilità di sindaco, farò quello che potrò e che riterrò prioritario e giusto fare comunque per la frazione di Piovino, perché quello che serve lo faccio comunque, indipendentemente se la mozione ha un contenuto che può essere non condiviso nella forma, se lo condivido nella sostanza. Quindi lui si assume la responsabilità di farsela bocciare, signori di Piovino. Noi ci assumiamo la responsabilità di fare quello che serve a Piovino. Va bene? Quindi questi sono i punti. E poi devo dire che il consigliere Hassan ha sollevato un problema. Noi non siamo qui né per farci prendere in giro, né per farci dare dei soprannomi, né per farci canzonare, né per far citare il figlio piuttosto che la famiglia, cose delle quali io non voglio sporcarmi le mani. Io non leggo i giornalini che non hanno neanche un responsabile al quale telefonare per chiedere giustizia rispetto ad una cosa che non si condivide. Questa è una scelta. Se il consigliere Fontanetto e il Movimento 5 Stelle decidono di far politica in quel modo, lo facciano pure, si assumono la responsabilità. Se non hanno nessun referente per quel notiziario perché la legge non glielo... Non mi interessa. Io non faccio politica con mancanza di rispetto nei confronti del mio prossimo. Cerco di rispettare tutti e faccio il sindaco di tutti. Io non avrei presentato una mozione di questo genere o non l'avrei presentata dicendo, per esempio, come mai l'assessore Guidetti, che è stato assessore all'urbanistica del comune di Borgomanero e abitava a Piovino, non ha mai fatto niente negli ultimi 10 anni. Il Fausto Guidetti è una persona rispettabilissima e stimabilissima, che ha fatto l'assessore, abitava a Piovino, e se non ha potuto fare questi interventi probabilmente c'è un perché, e allo stesso modo, se non abbiamo potuto farli noi, probabilmente ci sono dei motivi. Dopodiché ci occupiamo del problema, ma io non accetto che si sfruttino e utilizzino in maniera assolutamente fine a se stesso e alla propria politica delle possibilità come quelle che danno l'emozione per strumentalizzare contro chi sta facendo l'impossibile, perché vi assicuro che l'impegno di questa, non solo di questa amministrazione, ma di tutti quelli che in questo momento amministrano, è difficilissimo, perché è legato a finanziamenti che non ci sono, a tasse pazzesche che tutti dobbiamo pagare, a tagli a destra e a sinistra. Questo è il problema col quale ci confrontiamo ogni giorno. Quindi io mi assumo la responsabilità, non è un problema per me, Gianni Barcellini, che hai vissuto momenti identici a questo tante volte, nel dire no, io non accetto che mi si presenti una mozione che posso bocciare perché contiene una strumentalizzazione. Non posso fare niente perché una cosa così banale come un giornalino che viene distribuito mi insulti, quello lo lascio fare finché non si supererà un limite della decenza, perché poi esiste una cosa che si chiama querela, esistono gli avvocati, per carità. Non lo leggo neanche, risolvo i miei problemi esistenziali, perché non voglio vedere né coinvolto né insultato per esempio mio figlio, cosa che non ho mai capito e delle quali non ho ricevuto scuse ufficiali. Per cui
questo se non dal consigliere Fontaneto, che si è scusato perché è stato citato una persona che proprio non c'entrava niente. Quindi, ripeto, io mi assumo la responsabilità e chiedo di fare lo stesso ai miei consiglieri, perché quando si scrivono delle cose che non sono sotto il controllo della logica e del rispetto, non le si possono accettare, indipendentemente dal condividere o meno i contenuti, perché io sono qui per rispettare, ma soprattutto, e lo chiedo, per essere rispettata, me e la mia famiglia.
Prego, consigliere Fontaneto, dopodiché metterò in votazione il punto.
Dunque, io prendo atto che il consigliere Pagano sia un emerito politologo, andrò poi a lezioni da lui in politica perché si è dimostrato veramente molto preparato. Volevo anche dire a tutti che noi abbiamo un blog, per cui chiunque può rispondere sul nostro blog in merito al foglio informativo, alla politica che facciamo, a tutto quello che vuole, e noi gli daremo risposta, quindi tutti hanno diritto di replica. Mi spiace che la discussione sia poi deviata, non so neanche come, su una frase della mozione, mentre invece si è discusso molto meno del contenuto, cioè sull'esigenza vera dei cittadini di Piovino. Mi spiace, ma la mozione rimane così com'è, senza ritirarla, senza modificarla. Detto questo, ognuno giustamente, come dice il sindaco, prende le proprie responsabilità. Io peraltro ho anche ringraziato prima il signor sindaco per quello che ha fatto nella conferenza dei servizi, quindi penso di essere anche una persona abbastanza obiettiva, cioè riconosco i meriti laddove ci sono e critico in altre circostanze, ci mancherebbe. Però la mozione, ripeto, rimane così com'è, quindi ognuno si prende le proprie responsabilità, senza ovviamente cambiare quelle che sono le esigenze, in questo caso, degli abitanti di Piovino, che sono poi dei cittadini di Borgo Manero, quindi dei nostri concittadini. Grazie.
Grazie, consigliere. L'ultimo intervento del consigliere Valsesia, prego.
Spenderò solo due minuti e due parole. Penso che si sia persa un'occasione in questo caso, come ha sottolineato giustamente il consigliere Barcellini. Io voterò contro la mozione, ma semplicemente perché ho sentito il sindaco e gli assessori impegnarsi pubblicamente davanti ai cittadini di Piovino per risolvere i problemi. Quindi non credo sia necessario votare la mozione in questo senso.
Grazie. Prego, consigliere Vezzola.
Niente, ho solo una cosa. Gianni, voglio chiedere solo una cosa. Tu voteresti una mozione dove ti danno del bugiardo? Grazie.
Lascio la parola quindi al consigliere Brigonzi per la dichiarazione di voto.
Abbiamo ascoltato con interesse e talvolta anche con dispiacere tutto quello che è capitato. Condividiamo sicuramente la richiesta dei cittadini relativa alla loro sicurezza. Anzi, proprio nell'autunno scorso, in una riunione che è stata fatta nella frazione di Santo Stefano, abbiamo rilevato da parte dei cittadini di Santo Stefano le stesse identiche problematiche che sono state sollevate in quella riunione e che credo, anzi sono convinta, l'amministrazione cercherà di soddisfare. Le richieste verranno nei limiti del possibile soddisfatte. Dopo tutto quello che è stato detto, la nostra posizione è quella di non partecipare al voto. Quindi noi dichiariamo questo. Il PD non parteciperà al voto.
Quindi, alla luce di quella che è stata la dichiarazione di voto, prego, consigliere Barcellini.
Sì, molto velocemente, mi spiace di tutti questi atteggiamenti, aggiungo anche che non ritengo di dover ricevere suggerimenti del modo di comportarci di ciascuno di noi, da nessuno, tanto per essere chiari, perché ciascuno di noi ha un'individualità, una sua prerogativa lecita o illecita, comunque se non sconfina in chissà che cosa, siamo liberi di dire esattamente il nostro pensiero nei modi che riteniamo utile farlo, insomma, ecco, compostamente il più possibile. Per cui che non ci vengano suggerimenti da colleghi del modo con cui vengono presentati i preamboli.
Consigliere, per piacere, consigliere Pagano. Prego, consigliere Bracciolini.
Dei preamboli nei nostri interventi scritti o cose di questo genere. E mi spiace per un verso che il collega non abbia cercato di smussare gli spigoli per addivenire un risultato utile per tutti. E così pensavo, signor Sindaco, che a lei facesse uno sforzo maggiore, ma capisco. Sforzo maggiore nel senso di venire incontro magari a una soluzione. Io non l'ho letto, ho la fortuna, vi dico la verità, di non aver letto il giornalino. È una fortuna a questo punto, perché almeno sono sgombro, scevro da giudizi di questa natura. Non lo so, c'è da essere scritto qualcosa di pazzescamente mostruoso, perché vedo che questo giornalino ha assunto un'importanza micidiale. Non l'ho letto. L'assessore Bosti l'altro giorno l'ho visto un po' su di giri perché aveva a mano il giornalino, ho letto, e guarda, non l'ho letto e non lo leggo e non lo voglio leggere, per non farmi condizionare, ma in genere cerco di non farmi condizionare. E Bezzola, non è che mi allinei al PD io, dicendo quello che dico, perché l'avevo già deciso prima, io non so cosa fa il PD, il PD sono affari del PD, la mia è una lista civica, come avete notato io non mi sono mai alzato a dire noi del partito della lista civica Pastore, no, io non lo dico mai, no, forse perché siamo troppo conosciuti e non abbiamo bisogno di dirlo alla gente, insomma, tanto per essere chiari, no, però indipendentemente dalla scelta che ha fatto il PD, io farò una scelta personale che è uguale, identica, casualmente a quella del PD, guarda caso, era questo che volevo dirti, per cui, ma non perché io non sia d'accordo sulla parte, sul cuore che sta nel problema, no? Penso che sia nata una speculazione di carattere elettorale, capisco che tra meno di un mese voteremo, forse anche questo può influire il clima, quello di questo genere. Ma a me di questo clima proprio, questo clima mi lascia indifferente, per cui avete visto che non sono entrato né in polemica né niente con queste vicende qui. Non mi è piaciuto il clima, perché era un clima disteso, tranquillo, lo è ancora per un certo qual verso, però ripeto, non partecipo, segretaria, al voto. Grazie.
Quindi dopo le dichiarazioni di voti pongo quindi in votazione il punto 4 all'ordine del giorno. Mozione d'oggetto richiesta di intervento per la tutela della sicurezza dei cittadini residenti nella frazione di Piovino, presentato dal consigliere Fontaneto Massimo. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi viene bocciata la presente mozione. Passiamo quindi al punto 5 dell'ordine del giorno, ultimo punto. Ad oggetto mozione a firma dei consiglieri Pagano Brigonzi, volta ad impegnare il sindaco e la giunta in merito al problema della mancanza dei posteggi per disabili nel locale Piazza Martiri. Lascio quindi la parola al primo firmatario, consigliere San Pagano, per la presentazione. Prego lei, consigliere.
Sì, grazie Presidente. Sollecitati da un gruppo di cittadini, intendiamo sottoporre a questa assemblea un'importante questione. In Piazza Martiri nell'attuale...
Consigliere, le chiedo un minuto così sì, lasciamo no, prego. Le persone che vogliono uscire e possiamo procedere con i lavori.
Io non punto i pugni sul tavolo, stia tranquillo.
Prego, consigliere.
Allora, sì, nella locale Piazza Martiri, attualmente riaperta al traffico, come ben sapete vige un divieto dalle 0 alle 24 di sosta e di fermata per tutti i mezzi. Beh, vedete, noi possiamo condividere questa scelta fatta dalla Giunta, ma purtroppo essa risulta essere penalizzante per molti cittadini portatori di handicap riconosciuti dalla legge, che per accedere ai servizi commerciali del centro o anche semplicemente per andare in chiesa, sono spesso costretti a dover posteggiare in molti casi la loro vettura molto distante,
Questo perché, eccezion fatta nel caso appunto dei corsi Roma e Garibaldi, che entrambi hanno un doppio posteggio per disabili alla cima dei corsi, per quanto riguarda il Cavour, che è questo qui dove c'è il comune, e il Mazzini, risultano invece decisamente lontani dalla piazza. C'è da dire ciò che anche i sensi unici di marcia, che hanno comportato un maggior smaltimento del traffico, in questo caso non sono sicuramente d'aiuto. Con ciò noi non mettiamo in discussione l'essenza, la natura dei sensi unici, ma intendiamo far notare che per un disabile, per dei soggetti più fragili, potrebbe essere decisamente svantaggioso, ma non solo, anche complicato potersi muovere liberamente appunto della nostra piazza. Noi diciamo questo: se intendiamo quindi rilanciare il nostro comune come polo di commercio e quindi renderlo veramente accessibile a tutti, anche perché vedete, questa qui è una tematica che per molti di voi magari potrà sembrare strana, anche perché giustamente molte obiezioni che mi sono state poste, perché di questo ne ho già parlato anche in separata sede, appunto non solo in consiglio comunale, ma bensì ho avuto modo anche di interloquire con membri della maggioranza e della giunta in merito a questa questione. Vedete, se noi intendiamo anche nel nostro piccolo appunto rilanciare nel nostro comune, rilanciarlo come anche un polo di commercio, noi dobbiamo cercare anche di tutelare il singolo.
Consigliere, un po' di silenzio per piacere.
E quindi per questa ragione, signor Presidente, noi chiediamo a questa Assemblea di votare favorevolmente appunto la mozione, la mozione che stiamo proponendo, in modo tale che la Giunta e il Sindaco prendano atto che è necessario istituire almeno un posteggio per disabili in Piazza Martiri, o alternativamente, su questo punto noi siamo molto flessibili sulla discussione che vogliamo portare in atto, proponiamo che il divieto di sosta e di fermata sia sempre sì esteso a tutti, eccezion fatta per i disabili, che questa manovra è a costo zero, ovvero basterebbe mettere un cartello sotto il divieto di sosta e di fermata con il triangolino arancione, quindi che i disabili, perché il problema più che sulla fermata è sulla sosta, perché chiunque ha accompagnato un disabile, che può essere per andare in chiesa, per andare da altre parti, sa bene che anche fare 10, 20, 20 metri non è roba da poco, quindi a volte c'è bisogno proprio di, scusate se passo questo termine, di poter scaricare questa persona davanti all'esercizio commerciale o nel luogo dove vuole eventualmente recarsi. Questo per due motivi. Perché noi dobbiamo far passare il messaggio in questa assemblea che ci interessa non solo tutelare quello che è un diritto fondamentale, quindi quello che riguarda principalmente l'attenzione nei confronti dei più deboli, ma bensì dimostriamo anche grande senso civico cercando di apportare quelle che sono in fin dei conti delle migliorie a nostro avviso, e non è un modo appunto né per polemizzare o neanche appunto per trovare da dire. Ci stanno, per carità, alla cima dei due corsi i posteggi per i disabili, però calcolando che il nostro è una città che supera i 20.000 abitanti, noi dobbiamo imparare a tener conto non solo dei residenti, dei nostri cittadini, ma dobbiamo cominciare a vedere, se vogliamo cominciare a svilupparci un attimino, a far sì che questa città sia davvero accessibile a tutti, e quindi dobbiamo stare attenti a tutelare anche quelle che sono le esigenze dei singoli, naturalmente delle categorie protette se non altro, tipo i disabili riconosciuti dalla legge. Quindi è per questa ragione che noi, visto che facciamo questa richiesta che non è né costosa e che potrebbe risolvere una serie di problematiche, anche perché quando è stato installato l'arredo urbano in piazza è stato assolutamente penalizzato. Io non ce l'ho su con l'arredo urbano e con l'estetica, però questa cosa qui bisogna vedere di trovare una soluzione, altrimenti veramente si corre il rischio che se quei posteggi sono occupati alcune volte anche abusivamente da qualche mascalzone che posteggia nello spazio dei disabili in modo abusivo, dobbiamo cercare di tutelare appunto quello che sono i diritti delle persone più fragili. Quindi per questa ragione noi chiediamo ai gruppi di maggioranza e di opposizione di votare favorevolmente questa mozione ed eventualmente siamo disposti a discutere nel merito appunto di come apportare delle migliorie a quella che è una situazione che a nostro avviso non può essere più sostenibile. Grazie.
Grazie consigliere, la parola al nostro sindaco per il suo intervento.
Sì, devo dire che alcune delle affermazioni del consigliere Hassan Pagano mi hanno molto stupita, soprattutto se piglio in mano il notiziario ultimo scorso e leggo l'iPad aiuta, insomma, e leggo proprio l'intervento e l'articolo del Partito Democratico firmato quindi da Margherita Brigonzi a Hassan Pagano. Manifestiamo il nostro dispiacere per il fatto che da novembre il centro storico è stato riaperto al traffico con i sensi unici. Dopo la coraggiosa decisione di risistemare la pavimentazione ci saremmo aspettati altrettanto coraggio nel tener chiusi i corsi, almeno nella parte più prossima alla Piazza Martiri. Speriamo che il semestre di prova di apertura non venga poi protratto, così come speriamo di poter ragionare insieme ai commercianti al fine di trovare soluzioni alternative all'apertura. Era bello vedere famiglie, bambini, pedoni, ciclisti circolare liberamente per il centro e la possibilità di un innovativo arredo urbano viene parzialmente limitata dalla circolazione delle vetture e dalla presenza dei parcheggi. Boh, coerenza. A questo punto credo che cada un po' l'impianto di tutto, perché o si è favorevoli al centro storico chiuso o si è favorevoli al fatto che comunque ci passino anche le persone che sono diversamente abili, che quindi hanno dei problemi a parcheggiare lì. Il codice sa esattamente, scrive esattamente che cosa si può e che cosa non si può fare. Però vorrei riprendere, detto questo, per cui insomma mi chiedo se forse il PD ha cambiato idea, rileggo proprio quello che c'è scritto. Il gruppo consigliare sollecitato da molti concittadini. Allora, noi siamo qui effettivamente per tutelare gli interessi di molti. Non risulta a nessuno di noi, tantomeno al comandante dei vigili e tantomeno richiedendole alle associazioni che rappresentano gli anziani piuttosto che i disabili, che mai sia stato posto questo problema. Mai da nessuna associazione, da nessuna categoria di disabili, da nessuno. Certo che se c'è un disabile che ha questo problema e si rivolge al singolo consigliere comunale, ci può stare anche che uno evidentemente faccia una mozione, però molti concittadini. Nella locale Piazza Martiri, recentemente riaperta al traffico, non vi sia collocato in alcun lato almeno un posteggio per disabili. Cozza però contro il discorso dell'arredo urbano. Adesso stiamo sostituendo le pianticelle, non sono state eliminate dalla faccia della terra, ma siccome sono a noleggio ed inverno ci sono i pinetti, adesso abbiamo chiesto di mettere altra essenza. Non so se metteranno i ficus benjamini piuttosto che qualcosa, ma verranno riposizionati i vasi, perché se ci parcheggia il disabile ci parcheggia il mondo e quindi questa cosa noi la vogliamo assolutamente evitare, perché ci siamo ripetuti in tutte le salse che almeno la piazza la si vuole conservare nella sua dignità di posto non dove parcheggiare. Gli unici posteggi per disabili adiacenti alla piazza sono collocati alla cima dei quattro corsi. Effettivamente li abbiamo messi noi, perché essendo stati tolti i due parcheggi che erano presenti praticamente all'inizio di Corso Mazzini sulla piazza dove c'è il negozio della Mara, lì non so come, verso l'edicola,
davanti la gang,
ci siamo posti il problema di sostituire questi parcheggi per disabili. Erano due, ne sono stati messi ben quattro in cima a Corso Roma e in cima a Corso Garibaldi, senza contare gli altri due stalli che sono stati aggiunti in Corso Garibaldi e in Corso Roma verso la fine. Quindi a fronte dei due ce ne sono stati messi ben sei e questo è l'altro punto. Si dice nella mozione decisamente distanti. Ho invitato il nostro comandante dei vigili col metro ad andare a misurare la distanza che c'era dai due parcheggi, dai due stalli precedentemente situati sull'angolo tra la piazza e Corso Mazzini e l'INPS e la chiesa. Ora, erano 46 metri dagli stalli preesistenti all'ingresso della rampa per i disabili. Sono 25 metri attualmente quelli che separano i nuovi due stalli in cima a Corso Garibaldi dalla rampa per i disabili. E lo stesso vale per l'INPS, perché la distanza tra i vecchi stalli e i nuovi stalli rispetto all'INPS sono identiche. Ora, se un portatore, se un disabile deve andare al bar piuttosto che in edicola, piuttosto che, ovviamente non è detto che gli possiamo fare lo stallo nel negozio, perché ci sono comunque tantissimi esercizi commerciali in tutta Borgomanero con di fronte degli stalli. Io mi sento in dovere di farli andare, di far andare tutti in chiesa, ma ripeto, è più facile adesso di prima. Poi ha detto una cosa strana, secondo me, il consigliere Hassan, accompagnare il disabile. Ma se io accompagno il disabile, cosa che faccio, perché la mia mamma non è disabile per niente, ma ha 90 anni, l'accompagno, la lascio giù e vado a parcheggiare la macchina. Perché chiaramente non è che perché io accompagno il disabile sto lì parcheggiato tutto il tempo che già piglio e vado da un'altra parte. Dopodiché, allora convenuta, vado a recuperare la mia mamma piuttosto che chiunque sia. Quindi non credo che sia da considerare decisamente distanti, perché secondo me, secondo i metri lineari, sono assolutamente più vicini di quello che erano rispetto alla chiesa o all'INPS o all'edicola. Adesso se uno deve andare per forza al bar Mainelli, forse siamo lì, però misurando, c'ho qui la piantina. Ecco, forse chi deve entrare nel negozio della gang, lì come si chiama, quello forse fa qualche metro in più, perché altrimenti, non voglio ridicolizzare la cosa, però voglio essere più realista del re, bisogna chiedere le cose che servono alla comunità, in questo caso delle persone con dei problemi di deambulazione, bisogna fare le cose che interessano alla comunità, e cioè poter andare nella parrocchia, che è assolutamente legittimo, o all'INPS, che può servire. Però se devo andare al bar ci vado indipendentemente, soprattutto devo dare risposte a gruppi numerosi, non a singole persone. Io trovo che quindi il divieto non sia assolutamente penalizzante, perché i soggetti più deboli continuano tranquillamente a raggiungere sia la chiesa che i servizi commerciali. Per quanto riguarda poi l'alternativa, a parte il fatto che non l'avevo capita, alternativamente concedere la possibilità di sostare solo ed esclusivamente a tutti coloro che siano disabili riconosciuti dalla legge, ma dove li metto se la piazza è totalmente inaccessibile ai parcheggi? Devo spostare i vasi? Ma se devo sostare devo entrare? No, sono la stessa cosa, parcheggio e sosta sono la stessa cosa, perché se io devo sostare per far scendere un disabile lo posso fare tranquillamente, mettendomi dalla parte dei vasi faccio scendere il disabile, ma se no parcheggio negli stalli, aspetto che siano liberi, non so come devo fare, ma non è che posso volare. Quindi io credo che ci sia un qualche cosa in questa mozione che va contro la logica, perché se io ti metto quattro stalli invece che due, se te li metto più vicini alla parrocchia, all'INPS di quello che erano prima, se io ti dico che per far scaricare una persona ti metti dove vuoi, ti accosti un attimo, la fai scendere, oppure aspetti il parcheggio di disabili, perché non si può immaginare una cosa diversa, non posso pretendere di entrare tra un vaso e l'altro, considerato che oltretutto in un altro contesto si auspica che non si entri neppure nella piazza. Poi, ho chiesto anche al comandante dei vigili di darmi una risposta, e dice: sulla piazza Martiri vige il divieto di fermata e sosta, come precisato nei programmi di riqualificazione e abbellimento del centro storico cittadino. Sulla piazza prima c'erano due stalli, adesso ne sono stati messi 4 più 2 fa 6. E sono stati messi in considerazione delle esigenze di migliore accessibilità, l'ho già detto, queste cose, la piazza Martiri, dove ci sono i servizi di valenza pubblica come l'INPS e la chiesa, perché ripeto, se uno deve andare al bar sceglie chiaramente dove ci riesce ad arrivare. Due stalli sono stati collocati all'estremità nord della piazza, due all'estremità sud, pertanto il contenuto e l'impegno della mozione risulta ampiamente soddisfatti dal progetto di ricollocazione agli stalli di servizio dei diversamente abili che sono stati raddoppiati con l'obiettivo di garantire migliore accessibilità anche alla piazza Mare. Allora chiedo io al consigliere Assan, ma perché differenza c'è tra i due stalli che non ci sono più in piazza e i due più due, quattro stalli che ci sono in cima ai corsi. Li abbiamo misurati, perché bisogna anche dare delle risposte, 25 metri gli attuali, 46 metri gli altri. Ma perché si vuole avere a tutti i costi un parcheggio in piazza che rovina la piazza, mi impedisce di mettere le pianticelle e soprattutto, visto che ne abbiamo parlato prima, consente ai soliti idioti di riuscire a piazzare la macchina laddove invece dovrebbero andare i disabili, perché così è. Per cui no, non lo so che cosa abbia spinto, tra l'altro il consigliere Psami mi aveva anche telefonato, gli avevo già spiegato questa cosa, cioè non ci sembra nella logica proprio di nessun tipo, non politica, di dover mettere due stalli in piazza quando ce ne sono quattro. E se uno deve far scaricare una persona con disabilità accosta davanti alla chiesa, perché lì gli alberelli non c'erano perché non li possiamo mettere per il discorso dei carri funebri, accosta, nessun vigile darà mai una multa, fa scendere l'anziano piuttosto che la persona, piglia la macchina e va a parcheggiare e poi si recupera l'anziano, che è sicuramente dotato di cellulare, perché anche la mia mamma con i suoi 91 anni ce l'ha.
Grazie dottoressa, la parola al consigliere Pagano per la risposta, per il secondo intervento.
Ma guardi, ma la questione è molto semplice. Io ci tengo a precisare due punti. Allora, innanzitutto, un disabile, un cittadino, chiunque, non va dove può ma va dove vuole, primo. Quindi se un cittadino portatore di handicap preferisce andarsi a bere, io dico una stupidata adesso, un caffè in piazza Lo Svizzero, non è perché lei c'è, può venire a dire è perché chiuso, è più comodo, cioè, no, è un esempio, Lo Svizzero non c'è più, peccato, da un'altra parte, quella è una ragione che non tiene, quindi mi dispiace,
ma in cima al corso ci va.
Sì, ho capito, ma lei ha le gambe che funzionano, magari un altro non funzionano bene come le sue o come le mie e fa un po' più fatica
e parcheggia nel bar.
No, non parcheggia nel bar, ascolti adesso, allora. Quindi questa è una ragione che secondo me non può stare in piedi. Dopodiché noi abbiamo detto con molta chiarezza, poi vado a rispondere sulla questione apertura o chiusura dei corsi, per il quale è un argomento del tutto inopportuno a mio avviso, perché noi non abbiamo tirato fuori questa storia premettendo che noi siamo d'accordo al discorso della chiusura dei corsi. Noi abbiamo fatto semplicemente una mozione per dare una miglioria a quello che c'è già attualmente, partendo dal presupposto che voi sulla chiusura non siete d'accordo attualmente, quindi ci sembrava, per dare una risposta immediata ai cittadini che ci vengono a chiedere risposte subito, perché le risposte le dobbiamo dare subito, non tra 3 anni, evidentemente noi abbiamo portato avanti una mozione che va in questa direzione. Dopodiché noi, anche da programma che abbiamo sottoscritto, è chiaro che la nostra intenzione è quella di la nostra idea è quella del discorso del centro storico chiuso, con anche tutto quello che viene discorrendo, eccetera eccetera. Dopodiché qui il problema è che ad oggi, come è messa la faccenda, qui c'è sia un divieto di sosta che di fermata, quindi in teoria non si può neanche fermarsi con la macchina davanti alla chiesa a prendere e scaricare una persona, per esempio. Ma non si può, il divieto di sosta e di fermata non si potrebbe fare questa roba qui, quindi almeno... Cioè,
si va dove vuole.
Ma chi va dove vuole, scusi?
Il cittadino.
No, il cittadino va dove vuole, però se lei accompagna una persona non può prendere la macchina, fermarsi davanti alla chiesa, lasciarlo poi prendere e ripartire. Lei è tenuta, ad oggi come è messa il discorso della piazza, ad andare nei posteggi che sono più avanti, quelli dei disabili eccetera eccetera. Quindi quel lavoro che lei dice a lei temo che non si possa fare. Dopodiché, poi probabilmente posso anche sbagliarmi, però adesso lo vedremo. Dopodiché io penso che su questa mozione non si tratta tanto di chi si va a rappresentare, perché qui bisogna cominciare a mettersi in testa che non si può ragionare per logiche di maggioranza o di minoranza, qui i cittadini vanno tutti garantiti a mio avviso. È chiaro che poi noi non stiamo dicendo che bisogna andare a garantire quelle persone che non hanno non fanno parte di, come in questo caso, di disabili riconosciuti dalla legge, che hanno
il triangolino arancione. Però queste persone vanno tutelate e garantite, anche il singolo, signori, mi dispiace doverlo dire, lo so che magari a qualcuno non gli piace questo ragionamento qui, ma anche il singolo va garantito, non si può ragionare per maggioranza o minoranza, perché allora sarebbe veramente una norma assolutamente discriminatoria, a mio avviso. Dopodiché noi non vogliamo polemizzare sul discorso apertura, chiusura, eccetera, perché non ci sembra né l'orario né la sede opportuna, tanto che è sfuggita completamente l'essenza della mozione, che era una cosa per... Vede, sa cos'è il discorso, sindaco? Che noi non facciamo un'opposizione contro, noi facciamo un'opposizione per, qualcosa, non facciamo un'opposizione contro il suo programma, noi facciamo un'opposizione per migliorare quelle che sono le cose della città, quindi queste vene, tra virgolette, polemiche che saltano fuori.
Dica con che cosa? Con due stalle in piazza?
No, mi scusi, noi facciamo un'opposizione per, non facciamo un'opposizione né contro di lei né contro questo, facciamo un'opposizione per cercare di migliorare quelli che sono i problemi della città, poi lei può arrabbiarsi quanto vuole, ma noi non ci interessa, noi facciamo un'opposizione per e così rimane, punto. Dopodiché, noi siamo disposti, e io su questo, più che solo col sindaco, persona che rispetto tantissimo, vorrei anche che io questa mia domanda l'ho rivolta principalmente ai gruppi di maggioranza, nel senso che il Consiglio Comunale non è composto solo dal sindaco e dalla minoranza, ma è composto anche dai consiglieri di maggioranza, quindi esiste anche una dialettica, un dibattito dall'assemblea, quindi per sapere anche un po' cosa ne pensano, eccetera. Poi sicuramente la mia posizione potrà anche risultare minoritaria, però detto ciò, a mio avviso sarebbe anche interessante sapere cosa ne pensano gli altri colleghi di questa questione qui. Ribadisco la nostra piena disponibilità ad accettare quelle che sono eventuali proposte che possono risultare migliori rispetto a quelle che abbiamo formulato noi in questa sede, perché noi non veniamo qua a dire che noi abbiamo la bacchetta magica e che i problemi li risolviamo solo noi, sia chiaro, se qualcuno ha delle idee che sono migliori delle nostre, le tiri fuori e noi siamo ben disponibili a discuterle per il bene della cittadinanza e dei cittadini. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Prego. Se qualche altro consigliere volesse intervenire. Dichiarazioni di voto?
Barcellini.
Prego, consigliere Barcellini, per la dichiarazione di voto.
Io prendo la parola nonostante sia stata chiesta solo un parere ai consiglieri di maggioranza. Io sono di minoranza, non mi è stato chiesto, ma la dico ugualmente. Non sarà mica negata, no? Tanto per essere chiari. Questa sera devo autoaccusarmi, lo faccio pubblicamente. Probabilmente ho fatto una serie di errori nella mia vita e anche questo che dico è un'aggiunta a tanti errori che ho fatto nella mia vita, perché mi è successo, non tante volte, ma di accompagnare, di aiutare a scendere delle persone proprio in piazza della chiesa parrocchiale, perché sono persone anziane, handicappate e tutto quello che è. E tra l'altro il sindaco giustamente dice funerali, ad esempio, insegnano, ma magari qualcuno anche alla prima comunione, insomma. Ci sono dei momenti particolari in cui i vigili discretamente, intelligentemente, devo dire, acconsentono a queste cose. Ma io non ho mai trovato difficoltà, mai avuto nessuno che mi abbia fatto qualche gesto di divieto di sosta quando si arriva davanti alla chiesa e si accompagna una persona anziana. Ma se qualcuno mi vedesse dire qualcosa reggerei un po' male, forse, perché mi sembra talmente ovvio e opportuno che il consenso venga automaticamente dato. Per... è chiaro che non deve essere un abuso, è chiaro che non devo accompagnare la moglie o la figlia, insomma, ma è chiaro che in questi casi è tacito, non c'è nessun divieto, non c'è nessun cartello e quindi lo si fa normalmente. Io condivido in pieno il discorso, così quanto il sindaco questa sera ci ha evidenziato, perché è la verità. Se poi, tra l'altro, penso che anche qualche consigliere di maggioranza, ma sicuramente sottoscritto, avevano e hanno ancora a cuore, lo capisco, il momento, condivido l'amministrazione comunale che in un momento di difficoltà per il commercio stia utilizzando ogni possibile strumento per evitare che il commercio subisca negativamente ancora l'influsso di questo periodo sciagurato del nostro paese, e quindi quello che era probabilmente un'espressione comune di evitare che ci fossero degli attraversamenti di automezzi nel centro, in questo momento è giusto che si faccia così, insomma, come si sta facendo. Per cui non mi si può neanche chiedere di surrogare, no, quello che era l'intenzione iniziale con una supplenza nel dire, vabbè, insomma, tanto ci passano tutti, ne mettiamone due in più in piazza, perché è vero che quei due più li saranno occupati da tutti, meno che dalle persone portatrici di handicap, su questo non c'è dubbio, questa è la realtà di sempre e dovunque. Ma il sindaco ci ha, e io ritengo che di non avere motivi per non pensare che così è, anzi così è, che gli stalli che sono stati posti per persone portatrici di handicap siano stati collocati nel luogo più opportuno e più giusto. Altrimenti in piazza che problemi potremmo avere? Davanti alla piazza non ci possono stare, davanti al bar Mainelli non me li vedo, insomma non riusciremmo a mettere, come giustamente dice il sindaco d'inverno, un'essenza d'estate un'altra. Cioè l'arredo urbano è un arredo urbano che è bello e però ha le sue esigenze, insomma, e quindi se vogliamo installare un arredo urbano bisogna fare attenzione anche a tutte queste problematiche, tanto per essere chiari. Io ritengo che la soluzione che l'amministrazione comunale abbia adottato sia quella più opportuna e quindi faccio già la dichiarazione di voto, io voterò sfavorevolmente a questa mozione.
Grazie consigliere Barcellini, prego la parola al consigliere Zanetta.
Grazie signor Presidente, un intervento molto breve. Abbiamo in primo luogo ragionato questa sera su un tema molto importante che è quello della disabilità e quindi credo che sia importante sottolinearlo, e allo stesso tempo è importante sottolineare anche il grande lavoro che l'assessorato alle politiche sociali fa su questo tema. Abbiamo ragionato in maggioranza con i nostri assessori e il nostro sindaco, che quindi ha anche espresso quelli che sono i nostri pareri di consiglieri di maggioranza. Abbiamo verificato anche noi stessi in primo luogo come borgo come la situazione attuale degli stalli più numerosi rispetto a quelli nella precedente situazione sia oggettivamente migliorativa, sia dal punto di vista dei metri lineari da percorrere, sia dal punto di vista del numero. Allo stesso tempo il comandante dei vigili ci è stato anche rassicurata questa cosa, che dal punto di vista delle sanzioni quello per divieto di sosta sugli stalli dei portatori di handicap è una minima percentuale nel comune di Borgomanero. Quindi questo sta a significare che spesso sono, cioè, anzi quasi sempre sono liberi, quindi non c'è questa tipologia di infrazione nel comune di Borgomanero. Per questo motivo anche penso di poter esprimere anche il parere del mio gruppo, voteremo non favorevolmente a questa mozione proprio perché consideriamo la situazione attuale migliorativa rispetto a quella precedente. Grazie.
Grazie consigliere, se non ci sono altre dichiarazioni di... A lei la parola consigliere Mora.
Dei Fratelli d'Italia.
Capogruppo Fratelli d'Italia. Buonasera a tutti. Semplicemente per dire che condividendo quello che è stato appena detto e avendo fatto poi un ragionamento congiunto anche in sede di maggioranza rispetto a questo problema, che comunque non è stato per niente preso sotto gamba o valutato come secondo piano, tant'è che abbiamo verificato poi anche assieme appunto al vigile e agli assessori quali sono le posizioni di questi stalli, perché tante volte certe domande possono far venire anche dei dubbi, nel senso che non ti ricordi oppure non sei sicuro, effettivamente ci sono, la situazione è stata migliorata, condivido anch'io quello che è stato detto dal consigliere Barcellini, che io stesso se vedessi qualcuno che avesse modo di dire qualunque cosa nei confronti di chi sta aiutando una persona anziana o di chi la scarica in piazza e si ferma quei 5-10 minuti, un quarto d'ora per aiutare, sicuramente anch'io avrei modo di reagire in maniera forse non troppo accondiscendente. Pertanto, riallacciandoci anche a quello che è appena stato detto dalla nostra collega, il nostro gruppo voterà contro questa mozione. Grazie.
Pongo quindi in votazione il punto 5 all'ordine del giorno. Mozione ad oggetto a firma dei consiglieri Pagano e Bregonzi, volta ad impegnare il sindaco e la giunta in merito al problema della mancanza dei posteggi per i disabili nella locale Piazza Martiri. Chi si astiene? Chi è favorevole? Chi è contrario? Quindi con 14 voti sfavorevoli non viene approvata. Alle 23.50 dichiaro chiusa la seduta di consiglio comunale e vi auguro buonanotte a tutti.